Pronto?
Sì, contrada imperiale della giraffa?
Sì.
Senta, ma non vi vergognate, avete ammazzato l'ennesimo cavallo.
Ma perché non va a pigliarselo nel culo lei?
No, nel culo se la pigliano i poveri cavalli. Contrada della Tartuca?
Sì.
Voi siete colpevoli di questo continuo, terribile olocausto dei cavalli che vanno a morire per il vostro divertimento.
Ma ce lo va a pigliare il culo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Noi benediciamo gli ascoltatori della zanzara, la redazione fatta eccezione naturalmente per il merdarolo Parenzo.
Volevo chiedere a Parenzo come giustifica con sua figlia il fatto che tutte le sere prende parolacce, insulti. Capisco che a lui prende anche uno stipendio per questo, però un po' di dignità non ce l'ha quell'uomo lì.
Sei un imbecille!
Che cosa, mio nipote?
One look in the mirror!
Dovete smettere di rompere i coglioni! Parenzo combatti!
Ci sei pronto? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare, parolacce? Vogliamo fare, che vogliamo fare?
L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
L'Italia è spoco.
Guarda.
L'Italia è sporca.
Sì.
Sì.
Però vai a rubinetto, sto tu quanto, in mezzo all'ojo a perrere, l'ojo a rade, l'ojo a rade, tutto pari sperome.
Bravo.
Io non giustifico la protesta dei pastori sardi, ma la esalto, perché è una protesta dal basso che rivendica il diritto dei piccoli produttori contro la mostruosità della mondializzazione del libero mercato deregolamentato, dove il paradosso è che si versa il latte per terra perché non conviene produrre.
Che palle questo!
Vari.
Basta con sta zanzara di merda, è un programma volgare.
Amore, amore, ma non capisci, alto e basso, ma naturalmente, naturalmente su Rai 2, come quando lavoravo a Paris, a France 2, quando non c'era Macron.
Tutte anche oggi con David Parenzo in studio qui,
ecco
a Milano,
qua,
incredibile,
qua, cari amici.
Dove hai viaggiato sicuramente in limousine, sicuramente in taxi, hai evitato naturalmente la metropolitana, gli autobus di Milano,
no,
amico
caro,
mio,
mi piace, mi dispiace deluderti, metropolitano, ho anche postato una foto, dovevo venire qui in studio e sono passato per piazzare Loreto con la metropolitana, con la linea rossa, amico mio, piazzare Loreto,
cioè, allora?
Non dovevo andare in quella direzione, però ho detto, oh, guarda,
ma non hai ogni tanto un brivido di emozione quando vedi Loreto?
Totale.
Sei emozionato.
Sono passato apposta.
Cioè, sei passato apposta per vedere
non
la scritta Loreto.
Nella strada, non ci dovevo passare, perché come tu sai, dalla stazione centrale per arrivare qui è la direzione opposta.
Però perché ti emozioni?
Perché Loreto Pasteur, giusto, verso Sesto. No, ve lo dico a chi non è di qua.
Sì.
Quindi, però ho visto che dalla stazione centrale erano poche fermate. Perché
sì. Allora sei
verde,
passato apposta. Per provare la solita emozione, batticuore.
Sono passato.
Cioè, perché là, secondo
sono
te, si è consumato un grande momento di democrazia,
ho detto,
diciamo. Un grande momento di giustizia popolare.
Ho detto solo che sono passato. Non si può passare da piazzare Loreto.
Ma ti emoziona.
Ma non ho capito, non si può passare da piazzare Loreto.
È successo per te qualcosa di emozionante a piazzare Loreto?
Quando passo là.
fate, ti si accende il cuore. Ti si accende.
Ho detto, mi piace anche la scheda. Cioè, ma non posso passare per piazzare Loreto? Vabbè, ti chiedo.
Sì,
ma
chi puoi passare? Ti emozioni.
Tu non passi mai per piazzare Loreto. No, ti chiedo. Non passi.
A proposito di Milano, ragazzi, inizierei in questo modo. La Rom denunciata per 30 volte.
Un grande viaggio ribelle, naturalmente.
La Rom denunciata per 30 volte, fermata dopo un furto e libera. Ragazzi, io vado ai pazzi per queste cose qua. Vado ai pazzi. Solo in Italia può accadere una cosa del genere. Solo in Italia. Rom di origine bosniaca. E lui sospira.
No, sospira.
Rom di origine bosniaca, 36 anni. È il terrore dei passeggeri della metro di Milano.
Ma se l'ho presa
per
oggi,
ben 30 volte. Vabbè, che c'entra? Non è che tutti quanti incocciano purtroppo.
Non c'era tutta questa paura.
Non c'era la paura.
No, un'Italia serena che rideva, gente che andava al lavoro, persone normali. Normali, ben 30 volte.
È stata denunciata per furti, ma non finirà in cella.
Perché?
Rom di origine bosniaca, ripeto, 36 anni, è incinta naturalmente. Cumulo di pena di circa 9 anni.
Ma fatemi capire, non può essere incinta adesso.
Ma è normale che questi sforano figli come fossero caramelle?
Ma è normale
secondo te? È una civiltà normale?
Avranno diritto di fare qualche figlio?
Il problema sono i figli, non che uno fa i figli. Io ho il sospetto che facciano dei figli quasi apposta, perché non conoscono anticoncezionali. Ha mai visto un rom usare un condomo, un preservativo? Secondo te? Io voglio trovare.
Hai mai visto uno di Comunione e Liberazione usare un rom? Non voglio paragonare i rom a quelli di Comunione e Liberazione, che se no si arrabbiano. Ma la signora De Masi, come si chiama?
De Mari non ha mai usato un condomo.
L'ha mai usato? No, e quindi è come la rom.
Però
allora stai paragonando la signora De Mari, che io rispetto sicuramente, vedi che fatica che faccio, rispetto
a un rom,
per le sue a un rom,
allora,
perché
ragazzi,
lei non si è, non ha mai messo, non ha fatto mai mettere l'adorato marito e preservativo.
So che ci sono un sacco
stai
di...
paragonando la rom alla De Mari,
io
perché
so...
entrambe non usano il preservativo.
Allora io sto dicendo semplicemente ci sono tanti sinti che ci ascoltano sicuramente dalla comunità sinti italiana. Sono sicuro che non hanno mai usato. Che non è possibile, ragazzi. Non è possibile fare 6-7 figli come fossero bruscolini.
Ma non si possono fare?
E poi portarli dietro a rubare in metropolitana. Dai, su, ragazzi. Ma è uno schifo, una vergogna, dai. Comunque, su questo c'è un bello scontro. Borgonovo.
Ti posso dire una cosa?
Signor Borgonovo, del quotidiano La Verità.
Hai detto due cose che mi mettono di cattivo umore.
Dai.
Borgonovo e La Verità. Sono due elementi insieme. Borgonovo.
Oggi a Milano hanno preso, c'era una signora di 36 anni, bosniaca, rom, 30 denunce, però era incinta e quindi bisognava lasciarla andare, no? E quando ci sono i rom, quando c'è la mafia nigeriana, quando ci sono gli altri, è un po' più difficile, perché gli immigrati e i rom, la minoranza, sono sempre le vittime e allora bisogna difenderli.
Non è proprio la camorra, la mafia e l'andrangheta siano proprio una robina facile.
C'è mia figlia che mi sta chiamando per dirmi della pagella. Amica mia, non ti posso mettere in collegamento.
Ma è più importante, metti
ma
una sigletta.
Ma lo sai, alle 18:41.
Ma chi se ne frega? C'è la Borgonovo, lascia Borgonovo che parla e parla con tua figlia, no? Che è più importante.
Viola, accendi un attimo la radio, anzi forse meglio di no.
No,
accendi un attimo la radio e ti accorgerai che tuo padre è in onda,
alle 18:41. A dire cose abominevoli.
No, cose abominevoli, sto parlando dei signori rom.
No, far sentire a una ragazzina intelligente Borgonovo. Ecco, io non lo farei mai, ad esempio. Cara Viola, che sei bravissima, hai preso tutti i 10.
No,
non accendere la radio, perché tuo padre fa ascoltare Borgonovo. Quanto di più ineducativo. Una cosa totalmente diseducativa. Perché Borgonovo è diseducativo.
È vergognoso far ascoltare
ai figli Cos'è?
È un giornalista di un quotidiano che si chiama La Verità.
Che cosa, mio nipote?
Metti contro migliore.
Borgonovo contro migliore. Uno sconto da giganti proprio.
Uno Stato democratico difende i suoi cittadini,
bravo,
a maggior ragione se sono minoranze.
Perché se ti occupi solo di quello
che sono
e ti defini di chi sta al corvetto o di chi sta a Porta Venezia e scende nella metropolitana e si piglia una coltellata, perché l'ho visto con i miei occhi, io ci vivo lì.
Io le conosco meglio di te queste cose.
Okay. E tu infatti abiti a Porta Venezia notoriamente.
Però ci sono persone che conosco molto meglio di te la vicenda, anche da vicino.
Certo.
Allora, io però voglio capire una cosa, ragazzi, non è che uno difende le minoranze sia difendere i ladri. Cioè, se uno è ladro incinta con 9 anni sul capo e non va in galera, è un problema. È un problema. ragazzi, questi lo fanno apposta a fare figli, così possono chiaramente rubare come cazzo vogliono. Ma non ti rendi conto, tu non hai mai una parola di disprezzo nei confronti di queste cose qua?
Ma dei ladri,
ma
certo,
anche di quelli che fanno figli apposta, di quelli che sfruttano i figli.
Allora ti dico, beh, fateli sterilizzare. Scusi, il Quotidiano Libero non ha venduto tempo fa uno spray, il Quotidiano La Verità potrebbe vendere lo sterilizzatore per sterilizzare i rom. Forza, fatelo, allegatelo con il giornale. Libero vende lo spray al peperoncino, La Verità venda uno sterilizzatore, un incrociatubi, tube, chiamatelo come volete, per le donne rom. Fatelo fino in fondo, fatelo. Gadget a 0,90 euro, forza, sterilizzate il rom che è vicino a casa vostra, forza. Mamma mia, che branco di razzisti.
E a Milano c'erano gli assessori che facevano la marcia per dire che ci volevano più immigrati, che bisognava fare più accoglienza. No, non sono ossessionato, migliore,
cosa
non sono ossessionato,
con i criminali
c'entrano.
Le due cose ogni tanto coincidono.
Più immigrati e meno Borgonovo mi pare un elemento di civiltà, civiltà assoluto proprio.
Però ragazzi assoluto. Miei, la voce principale di oggi è quella del signor Berlusconi. Pochi minuti fa,
guarda, ragazzi,
alla trasmissione della signora Barbara D'Urso.
Di una lucidità, vorrei dire.
Barbara D'Urso è in crescendo, ragazzi. Sentite qui, un signore di oltre 80 anni che secondo me, invece di godersi e le sue ricchezze,
ma
le
se
sue
Savona
ville,
è appena andato alla Consob,
le sue ville, vabbè, ho capito, questo è quello che penso io. Invece di sì, ma è pacato Savona, tranquillo, in relax, non mi pare stressato.
Alla Consob
è sempre lì stressato, ossessionato, indiavolato con i 5 Stelle, cioè li considera come li considerava i comunisti nel 94, una sorta di pericolo pubblico numero uno. E tu adesso sei con Berlusconi. Fatti una domanda e datti una risposta. Come mai sei in questo grande cerchio della vita? Sei passato dalla FIGC, la Federazione FIGC, Giovani Comunisti Italiani, a Berlusconi. Sempre FIGC, dalla parte delle elite. Delle elite.
Sembra l'opposizione.
Berlusconi.
No, che cosa ha fatto?
Della TAV.
Allora, dittitelo voi, che cosa ha fatto il signor Di Maio?
Dai, su.
Dove ha studiato il signor Di Maio? Che esami ha superato col 30 e lode? Quante lauree ha preso? Dove ha lavorato? E gli diamo in mano l'Italia, ma siete tutti pazzi! Siete tutti pazzi! Gli italiani sono usciti di testa! Siamo un popolo di matti, chiaro?
Gli italiani sono fuori di testa, mi votano solo 6 su 100. Sì, però a Berlusconi, se ti votano solo 6 su 100, date qualche risposta.
Però devo dirti,
dai, su,
ragioniamo con calma sulle parole di un uomo che ha creato milioni di posti di lavoro.
Ma cosa c'entra?
E tu dovresti dirgli grazie.
Ma cosa c'entra?
Invece
io non dico grazie a nessuno.
Sputi sul piatto.
No, sto
dove
dicendo che a un certo punto basta. Non è che se uno
devi
non vota
dire,
Berlusconi è un coglione.
Dai, avete provato per anni a distruggerlo.
Ma tu
con
sei
la
stato il primo. Il primo con le mignotte. Hai fatto trasmissioni intere sulle mignotte di Berlusconi, scandalizzato. Dai. Per me era un grande, era un grande, una delle poche cose che
devo
ha fatto.
Dire,
una
tutti,
delle
tutti sbagliano, dai. Devo dire. Tutti
poi, quando c'è da votare, in quanti votano Silvio Berlusconi?
Beh, in tanti mi sembra ultimamente.
Mi vergogno di dirlo: 5-6 italiani su 100. E mi sembra una cosa assolutamente fuori dal mondo. E penso, alla mia età mi do spesso ragione, che gli italiani siano quasi tutti fuori di testa.
Hai capito? Uno deve recuperare i voti, tra l'altro, per le europee.
Non ha più freni.
No, ma tra l'altro la cosa incredibile è che deve recuperare voti per le europee, dove sarà candidato, e dice che gli italiani sono fuori di testa. Ma ragazzi, dai, ma consigliatelo
però
meglio.
Però lo fece anche con l'ex partito comunista, col PDS.
Disse che erano dei coglioni quelli
chi
che non
votava a sinistra.
Sì, non disse proprio così chiare, non furono chiare. Comunque magari
disse la stessa
recuperiamo
cosa.
Quella roba là.
E all'epoca gli portò fortuna, però.
Beh, non lo so, perché non mi ricordo che periodo era.
Parenzo, ma tu ti riconosci per intelligente? Ma neanche una capra non posso paragonare con te.
La Zanzara.
Abbiamo incontrato una delegazione di pastori sardi, in particolare del movimento Pastori Sardi.
No!
È uno schifo, ragazzi, non fa.
Arrivo con un rubinetto, pastore! Ciao a tutti! A terra!
Parenzo, Cruciani, spiegatemi una cosa. Me lo immagino Macron quando va a camera da letto e vede la sua moglie nuda Ma come cazzo si fa a eccitarsi? Io non lo so, non riesco a immaginare, spiegatemelo. Non lo so. Boh.
Mughini contro Giordano e poi contro la Borgonzoni. Mughini contro quelli che parlano di immigrazione, contro Salvini, contro Giordano, Mughini, eccetera. Dire, Mughini contro tutti.
Straordinaria Mughini.
In questo mondo brutto e cattivo dei Salvini, degli egoisti, dei razzisti, dei pezzenti, degli sporchi, brutti, cattivi.
Ma non è vero affatto, è una sovralettura vostra.
No, non è una sovralettura, guarda caso, i Severgnini, le Dandini, il Salottino, Perbenino, sceglie come vincitore perfetto un simbolo, un ragazzo italiano.
Lo ha chiesto Mauro Pagani.
Ma che Mauro Pagani?
Mauro Pagani, capo della premiata Forneria Marconi.
Il Salottino.
Poi contro la Borgonzoni.
Per concludere la narrazione con cui Sanremo era iniziato, perché dobbiamo dirci anche questo,
cioè?
È iniziato parlando dell'immigrazione e voleva chiudere, questo è il finale.
Ma perché qualcuno non
di
può parlare dell'immigrazione,
no,
gli
guarda,
deve chiedere
quando
il permesso.
Quando si parla di musica bisognerebbe parlare di musica,
no,
e non essere l'immigrato ovunque. Voi
bestiale,
di sinistra mettete l'immigrato ovunque, avete una fissazione.
30 persone per
avete
male.
Una fissazione.
Mamma mia, che orrore.
Dovete curarmi.
Che orrore.
Dovete curarmi.
E naturalmente impazza anche Meluzzi, che dice che tra i sinti c'è una maggiore incidenza di criminali.
Mancava
signor Meluzzi.
Mancava.
Signor Meluzzi.
Che scrive anche sulla Verità, se sbaglio, o sbaglio, ricordo male.
Io faccio il criminologo di mestiere. Guardate l'incidenza di criminalità che confronta l'etnia sinti con quella del resto della popolazione italiana. È strano, no? Eppure sono italiani, sono cittadini italiani, spesso fanno i giostrai, molti se ne delle ottime persone. Ma allora perché non si affronta questo problema? La gente normale non vuole sentire chiacchiere, caro signor sindaco, vuole sicurezza, vuole tranquillità, non vuole essere derubata nei tram, negli autogrill, non vuole essere presa per il culo da pseudointellettuali.
Quando ha finito dalla sua, nella sua crisi isterica?
Sta battagliando con il sindaco Ricci del Partito Democratico, sindaco di Pesaro, credo, se non sbaglio.
Sì.
No, non è una criminale. Anche io sono stato derubato
i criminali in Italia. Lei che è un criminologo,
no, non autistico come lei. Non ho macchine blu. Vado sulle metro e vado sui tram.
Ma no, sì,
non mi scusi. Due volte. Perché sono un anziano. Ha capito? Lei è l'autista. Lei ha la macchina blu, no?
Ma
quindi
no.
Lei i sinti non la derubano. Sia tranquillo.
Allora, non ha la macchina blu, non si capisce nulla. Lei che è un criminologo e un maleducato.
Fermi. Mettete giù i microfoni tutti quanti.
All'attacco!
Ma come,
all'attacco!
Si è, come si è ridotto?
Meluzzi all'attacco
come
dei privilegiati! Che naturalmente,
di
come te, fanno
ma
discorsi sociologici.
Ma io ero in metropolitana oggi.
Sociologici.
Tutto il giorno in metro oggi.
Sì,
girato.
Vabbè, ma tu infatti
tutto
non
il
c'è,
giorno in metropolitana.
Sei in parte, appartieni solamente in parte alla elite, ma la realtà è questa, che parlano signori che un sinti da vicino non hanno mai
ma
vinto.
Non, diciamo
non hanno mai visto un rom da vicino.
Ma non, diciamo
non l'hanno mai sfiorato.
Se uno si fa derubare come Meluzzi in un autogrill è un cretino! Perché non ho mai sentito nessuno derubato in un autogrill. Non diciamo scemenze. Decine di volte derubato. Lo vedono con quella barba lì. Ma uno non si avvicina. Ma un ladro non si avvicinerebbe mai. Diciamolo chiaramente. Se io lo vedessi in un autogrill con quella barba, quelle balandrane, tutti quegli anelli, quella faccia, quei capelli, ma io direi ma rimonterei in macchina e andrei verso la Svizzera a rapinare qualcuno. Non lo rapinerei mai, per nessuna ragione al mondo. Mai. Con quella barba e tutto come sì, come sì. Ma chi lo rapina? Di che parlate? Decine di volte poi. Ma chi sei? Rockefeller che ti hanno rapinato decine di volte? Con quella barba, quella palandrana che urli sempre. Ma non ti rapina nessuno. Nessuno.
Guarda.
In Italia gli arrestano i poliziotti
e non i sindaci.
E chi dice?
Io ho detto che li deve arrestare. Ho detto che li deve arrestare. Ho mica detto che deve arrestare lei. A parte che lei è il capo della polizia locale, a parte che lei è il capo dei vigili, lei è la più alta autorità di sicurezza nel suo comune.
Studi
il diritto costituzionale.
No, però così finisce male.
Davide Parento.
Meluzzi è numero uno, il mio idolo assoluto. giustamente dice a quelli: basta chiacchiere, basta discussioni, sei il sindaco, agisci, agisci concretamente, fai qualcosa per la sicurezza dei tuoi cittadini.
Quello,
dai.
Cosa fa?
Quella, la gente, i politici non hanno mai visto un rom in vita loro.
Meluzzi è stato un politico, Massimo, passa da uno studio televisivo
Massimo
all'altro.
Massimo da Bologna.
Come ci va nello studio televisivo? A piedi?
Ma non è elite.
Ma dai, che lo vanno a prendere con la macchina, elite, con l'NCC di Mediaset, lo vanno a prendere per portarlo
quello
lì.
Quello è vero.
Ma di che parliamo? Ma,
Massimo da Bologna.
Ma figure, vada a piedi. La prossima volta, siccome io sono stato e anche tu in quegli studi bellissimi di Mediaset.
A Cologno, sì.
A Roma.
Dove cazzo è? Sì, sì.
Ci vada a piedi. Non si faccia mandare la macchina, perché non va a piedi allo studio di Mediaset. Ci va con la macchina.
Il popolo va a piedi.
Le comparse che vengono, che sono in quegli studi, vanno a piedi.
Massimo da Bologna.
Lui arriva con la macchina nera, così scende e comincia a dire Rom, 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 Rom. Poi rimonta sulla sua macchina e se ne va a casa sua.
Massimo da Bologna, vai.
Ciao ragazzi, un intervento velocissimo, non politico. Sono a livello informativo. Proprio stamattina un vostro collega parlava della questione delle Rom. Non è questione di fare sesso senza preservativo o meno. Il problema è che c'è una circolare proprio del 26 luglio 2017, la trovate online.
La circolare, amico mio, la circolare.
Italiani.
Allora?
C'è scritto: se vuoi evitare l'arresto devi essere evidentemente incinta. Ecco come l'ha fatta Franca, una Roma, una Roma.
Non è una circolare, è un articolo, non è una circolare. Circolari che fanno i ministeri o gli uffici. Comunque, ma è chiaro, ma è così, l'abbiamo già detto. Fanno, ma non è una circolare, fanno i figli per non essere arrestati. È evidente che è così.
No,
Francesco Dalle, per non essere arrestati. Francesco da Lecce, dai, incinta, rimangono incinta. Sì, dimmi.
Ciao Cruciani. Allora, a me frega poco del fatto che sia una bosniaca, una sinti, che abbia queste 30 denunce, robe varie. Ci sono tanti italiani in giro che fanno un sacco di casini. Ma Parenzo dovrebbe smettere di dire cazzate. Cioè, il fatto che lui difenda il suo diritto di fare bambini, che siano 10, 100, 1000, cioè, non è giusto, perché è anche un dovere fare bambini, io vorrei dire, a Parenzo. Cioè, una volta che fai un bambino, è anche un tuo dovere. Quindi, Parenzo, ok, ma tu non li fai per poi mandarli in strada a rubare o fare roba.
La gente è scandalizzata da questa cosa qua. Non è così.
Guarda, che io non si fa le pippe filosofiche come dici tu.
Che non vuoi far figli a Roma? Chi è che non vuole far figli a Roma? Che c'entra?
Se non vi piace la legge per cui una mamma incinta non può andare in galera, cosa peraltro su cui si potrebbe discutere.
Ma non esiste questa cosa qua. Dai, fermi tutti.
La Zanzara.
C'era una volta il Festival della Musica Italiana. Vi ricordate la musica italiana? Sentiamone un pezzettino.
Prendi questa mano. Dimmi pure che destino.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Parenzo,
pensate ai tempi in cui si poteva dire zingara, oggi dovremmo cantare prendi questa mano nomade o camminante, popolo sinti camminare, sarebbe anche un problema per le canzoni, ma lì invece si cantava prendi questa mano zingara, ho detto zingara, sarò bastonato.
Speriamo che Macron ne so, gli anelli è ambasciatore, speriamo che sfancula pure tutti gli impiegati che stanno là dentro, così almeno se arriviamo pure Palazzo Farnese, hai capito che palazzo che si sono presi, eh? Porelli, i francesi, papà affanculo, va.
I francesi col cazzo che ci hanno cagato, ci lavoro tutti i giorni per loro, con la mia azienda, e io se posso non gli vendo nulla a quegli stronzoni lì, si considerano les italiens in senso dispregiativo. Parenzo, nessun francese appenderebbe mai la bandiera italiana al balcone e nessun francese ti verrebbe a salvare se affoghi, ma vaffanculo te e la Francia e Macron il culaton.
Io sono, quale Presidente della Repubblica, sono garante della coesione nazionale.
Comunque ragazzi,
un'interlocuzione questa... con i pastori sardi, e abbiamo proposto come Presidente del Consiglio, e ho parlato con Salvini e Di Maio.
Ah,
e abbiamo abbiamo parlato con, e abbiamo deciso di dare dei soldi, adesso lo quantifichiamo con un'interlocuzione regionale, e abbiamo fatto degli accordi internazionali. Sono appena tornato da Bruxelles,
non si è capito
dove
un cazzo,
non ho
Presidente.
Concluso come al solito un cazzo, perché tanto sono tornato, ho parlato al telefono con Salvini, ha detto che non si può fare, quell'altro ha chiuso i porti. Sostanzialmente ho fatto un viaggio del cazzo che non serve a nulla, ma abbiamo comunque impostato una interlocuzione con il Parlamento, e abbiamo detto che l'Italia è centrale, ecco, abbiamo detto che l'Italia, beh, i pastori sardi sono centrali, sono andato là, mi hanno rovesciato il latte addosso, mi hanno detto che volevano parlare con i titolari, e io ho detto
Salvini
e Di Maio, io vado in un posto, ho fatto un'interlocuzione con i pastori,
ma che interlocuzione?
Quelli si sono detto faremo, vedremo, le solite cose che la politica deve dire, e allora questi mi hanno rivoltato il latte addosso e sono dovuto scappare, praticamente tornare a Roma,
capito,
sostanzialmente,
non bello,
e non ho concluso un cazzo come al solito, però abbiamo fatto una conferenza stampa,
cioè praticamente lei sta dicendo che è un governo del cazzo questo qua.
No, questo lo dice lei perché è anti-italiano e io devo difendere l'Italia. Abbiamo fatto un'interlocuzione comunque con i pastori, non è andata benissimo, loro sono arrabbiati, hanno continuato a buttare il latte per terra, ho detto non si butta il latte per terra, e loro hanno detto vogliamo parlare con Salvini, e io ho detto ci sono io, sono Presidente del Consiglio, sono l'avvocato Conte, l'avvocato del popolo, mi hanno rovesciato ancora più latte addosso, e allora sono tornato a Roma e abbiamo fatto un'altra interlocuzione.
Ho capito.
E non è servita a cazzo comunque, bisogna
ma
dirlo
volevano Salvini, giustamente.
Volevano Salvini e Di Maio, e hanno detto perché tanto tu non conti, io ho detto no, io sono l'avvocato del popolo, ho detto. Abbiamo fatto un altro latte addosso e sono dovuto scappare perché l'interlocuzione non è servita a niente sostanzialmente. Adesso poi vedremo, comunque ci rimetteremo intorno a un tavolo.
Un'altra interlocuzione,
mi chiama Mattarella, alla fine poi mi chiamano tutti,
certo.
E Mattarella è arrabbiato perché abbiamo cacciato il francese, non mi ricordo come si chiama, mi ha chiamato Macron per un'interlocuzione, e io però non sono riuscito a fermare niente, alla fine chiudi una falla di qua, si apre una falla di là, vado lì, faccio l'interlocuzione, mi rovesciano il latte, riprendo l'aereo, torno a Roma,
non sei stufato,
Salvini staglia di Suardi,
non sei stufato,
e mi dice, io gli dico, vieni al Consiglio dei Ministri, no, devo vedere il Milan, e io faccio l'interlocuzione da solo alla fine, perché è interlocuzione.
Grazie Presidente, grazie. Beh, effettivamente è un lavoro durissimo, ma andiamo direi di andare sulla questione delle armi. Perché no, ma è abbastanza incredibile. Rixi, credo che sia anche
Rixi della Lega.
Rixi della Lega, sì.
Della Lega, Rixi è ai trasporti, è il vice di Toninelli.
Esatto,
Rixi,
è anche uno molto forte in Liguria, naturalmente. Sì, Rixi. Se uno entra in casa mia, lo tolgo di mezzo.
Questo l'ha detto Rixi.
Sì, Rixi, sottosegretario. Rixi. Ma ragazzi, ma ha detto giù, non ha detto una cazzata. Rixi. Tutti scandalizzati. Tu non puoi dire, sei sottosegretario, non puoi utilizzare queste parole. Sono parole che utilizzerebbe chiunque.
Rixi.
Sentiamo.
Ma cosa serve Rixi, se uno lo chiede? Uno dice, cosa serve Rixi?
Beh, è un politico.
È una domanda, uno può fare questa domanda.
Sì.
Ma cosa serve Rixi?
Quello vale per tutti.
Senza ombra di dubbio.
Vai, Rixi.
Che se io ho un bambino di 10 mesi e mezzo a casa e di notte trovo uno che va nella camera di mio figlio dopo avermi sfasciato mezza casa, io se riesco, io lo tolgo di mezzo.
Ma già adesso è così.
Quindi, no, non è così.
Gli risponde il signor Telese.
Certo, bravo, all'attacco un po' Telese. Vai a testa bassa, su.
Non dica
le
questa
armi,
cosa, Rixi, perché lo possiamo dire noi, ma non lei che è al governo.
Io posso...
No. Siamo d'accordo che c'è un ruolo diverso, non è un libero cittadino. Quindi uno dice, ho sentito un membro della maggioranza del governo che dice io tolgo di mezzo le persone. Ma guardate,
no,
anche qui mi sembra una cosa da matti.
Testa bassa,
ma
Telese,
si tira fuori le palle.
Testa bassa, Telese, finalmente abbandonare il grillismo! Abbandonare il lego grillismo a testa bassa, Telese!
Testa bassa.
Col pizzo all'attacco, forza! All'attacco!
A parte che gli stai dando del fascio grillino.
Ho detto.
Del Federico
sganciarsi,
Grillini. Sganciarsi come se fosse agganciato.
No, sganciarsi, sganciarsi.
Ma comunque, ragazzi, Telese è una cazzata. Anzi, ha parlato bravo come un cittadino
Telese,
qualsiasi,
bravo.
Come è normale che sia. Prima no, vuoi tu, Telese, ma che il governo si avvicina ai cittadini, esposi spesso delle tesi governative, e poi rompi il cazzo a Rixi perché parla di legittima difesa.
Se tu sei al governo, non puoi parlare in quei termini. Molto bene, Telese.
Ma che molto bene. Ha detto una cazzata, Luca.
Molto
dai,
bene.
Una cazzata.
Che quei dico, due signori però, anziani che dicono io faccio uscire la nome. Persona da casa sì, mia per i piedi. Se bravo. Lo fanno pagheranno un prezzo incredibile e non dobbiamo dire alla gente
allora,
che si può
che
difendere
dire,
che deve sparare
quello che voglio dire è che le armi che devono usare essere usate
una volta però
non
capisco
e con cautela.
Rixi, ma raga, amico mio Rixi, io non ti conosco.
Poi,
ma ti sei fatto inculata Telese? Ma devi andare all'attacco con
ma
Telese,
no, scusami,
non puoi farti mettere giù
ma Rixi
da Telese.
È il vice di Toninelli.
Vabbè, di
allora, intanto cominciasse a fornire a Toninelli delle cartine geografiche per far capire dove si
ma
trova il Brennero,
questo?
Dove si trova la TAV, eccetera. Si occupasse delle infrastrutture e dei trasporti,
di altre cose,
anziché
capito.
Parlare di come si ammazza una persona.
Ma perché?
Perché di questo c'è uno al governo che ci spiega come si ammazza una persona.
No, come si ammazza? Ha detto semplicemente che se uno
politico
dentro
vero.
Casa
no,
io ti stendo
questione,
ti faccio
appunto,
fuori
allora, da uno del governo non mi deve spiegare come si ammazzano le persone nel suo caso mi spieghi il traforo il Monte Bianco la TAV la vuoi fare o la vuoi fare non come ammazzi una persona perché sei al governo non mi devi spiegare da uomo del governo come si ammazza
ma che ipocrisia
dava lezioni su come si ammazza una persona questo
io,
è il tema diciamola
visto,
tutta
per esempio ho visto nel weekend scorso è stata molto criticata
tutta.
Quella foto di quel bambino alla fiera delle armi a Vicenza, no? Quel
pazzesco.
Bambino con
un genitore che porta un figlio alla fiera delle armi.
Un'immagine io ho trovato poi quasi poetica.
Ma portatela a Disney.
Un'immagine che
portatela
io
al parco giochi.
Fermola, un'immagine che ho trovato quasi poetica. Cioè, non capisco perché
la Madonna
maneggia
col bambino.
Assolutamente il bambino che impugnava quel fucile per qualche secondo l'ha impugnato e tutti scandalizzati. Ma qual è il problema? Un genitore naturalmente decide il bambino cosa può fare. Ah, stava con un fucile lì alle giostre, se tu vai ci sono i fucili dove si spara, non so se ci sono ancora.
Non lamentatevi se quel bambino poi vota a casa Pound o Lega.
Ma non dire cazzate, dai, su, che i comunisti sono sempre stati ferocissimi da questo punto di vista, sempre col fucile in mano, Salvatore da Bergamo, dai.
Come con fucile
Salvatore,
in mano?
Dai, poi
ma
Luigi.
Chi con fucile in mano?
Salvatore, dimmi. È arrivato il pacifista.
Quale comunista con fucile in mano? No, scusa.
È contro l'altro.
Dimmi,
ecco,
Salvatore,
Gianni.
dimmi.
Dimmi. Ma dico veramente, ma questo qui pensa che. Ma si rende conto che parla a una radio nazionale e non solo, che magari viene ascoltata anche all'estero?
Beh, ma che c'entra? Scusa, non ho capito.
C'entra quello che dice su di zingari. Io è tanto che volevo intervenire anche su altre cose.
Dimmi, Salvatore, dimmi.
Quello degli zingari fa girare i coglioni. Perché, scusa un attimo, io sono uno di quelli che è stato rapinato e truffato diverse volte dagli zingari.
E giustamente
zingari.
Sei incazzato.
Quindi,
se una non va in galera, anche se è incinta.
Come lui che mi difende. Una causa persa.
Io non difendo niente.
Difesa,
ho detto solo un'altra cosa. Ho detto
difesa,
che se una persona è incinta, se è esso rom o non rom.
Prima che avete fatto ascoltare dicendo che è un coglione che si è fatto rapinare o
rapinare degli... ma dove si è fatto rapinare?
Ma
dove? Negli autogrill?
Sul tram, come si chiama?
Meluzzi.
Parenzo, tu devi stare attento a quello che dici perché la gente ti ascolta.
Meno male.
Forse non hai ancora capito che ti prende per coglione.
Così uno mi ascolta e prova,
questo,
prova a ragionare. Meluzzi rapinato decine di volte e adesso
anch'io,
lo dice.
Tre volte,
ma quando mai?
Dai Rom. Cosa fai? Gli alzi le mani che ti staccano il culo, che dietro ce ne hanno sempre tre o quattro compari?
Ma Salvatore è incazzato perché chiaramente i suoi probabilmente
ascolta,
gli autori dei furti che li hanno fatto sono Salvatore dove ce l'hai questa impresa? Dove ce l'hai?
Ce l'ho a Milano. C'è una piccola impresa. Una volta dovevo fare le punte del trapano, le dovevo fare le nuove
allora?
E si sono presentati degli zingari. Allora, una punta a rifarla costa circa 6 euro.
Allora, quando arrivano gli zingari, fate un'interlocuzione, provate a capire.
Allora?
Mi hanno chiesto 800 euro.
Allora?
Li ho minacciati di chiamare i carabinieri.
Certo, ma sono dei
sai cosa hanno risposto? Tu chiami i carabinieri e noi ogni giorno ti mandiamo qui 30, 40, 50 zingari.
È una cosa pazzesca, vergognosa. criminali sono.
La gente è incazzata.
Ma ha ragione, quelli sono dei criminali.
La gente, quelli che hanno subito dei furti, che non sono quelli nei salotti o nelle scene VIP,
Fermi tutti. Perché poi parleremo di scene VIP, altro che.
Fermi tutti.
Ho staccato un'ora fa dal lavoro, mo torno a casa e mi faccio il mio bel messicanone quotidiano. Per messicanone, erba, fumo, una punta di tabacco e buonanotte.
Perché non chiama la mattina da Telese? Chiami la mattina.
Come cazzo stai messo? Telese non c'è più la mattina.
Non chiami più, con ma basta. Non voglio più sentire.
Un giorno ero a casa che sta, oh, con il culo sopra il divano.
A pare, è stato buono che fino all'altro giorno pure te facevi certi cannoni di verità, sta buono.
Passa da me che fumiamo un po'.
Sì.
Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so.
Ma io so una pacchia, raga, io so una crema, so una poesia, ma di che parlate?
Libera, stasera, ci mettiamo su un film, sì. E poi passiamo la serata così. Sì, sì,
però se ci metti l'erbone.
Sì, sì,
tutta la notte fai.
Sì,
Parenzo.
Sì,
vuoi stare solo con
sì.
me.
Sì. Sì.
Però se ci metti l'erbone, bellissimo, bellissimo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la zanzara.
Un complotto, la colpa della recessione di Europa o dei mercati? Questo lo dice lei, Barbara Palumbelli.
Avessimo a spider tutti i trattati a bruciare tutte cose, a mandare a tutto a fare un tuo culo e a fare quello che minchia vogliamo, tutti questi trattati si vincono, hanno rotto solo il cazzo, ancora non l'avete caputo.
Scusaci, con 50 non posso fare culo. 50 non è male, non è male, capito? Anche non fa senso, non è male. Con culo tutti fare 100 anche di più. Meno di 80, no, non posso, voi amica non d'accordo con me, hai capito?
Palenzo, qui non è che ci fosse
un avevamo un mucchio di puttane in giro, e avevamo sempre l'uccello duro e...
Così proprio.
Non lo so come sto perché sono abbastanza preoccupato per tutto ciò che sta succedendo intorno a noi, in Italia, in Europa e nel mondo. Non abbiamo belle prospettive, quindi siccome ho 5 figli e ormai 12 nipotini, sono preoccupato per tutti loro. Poi quando c'è da votare, in quanti votano Silvio Berlusconi?
Beh, in tanti mi sembra ultimamente.
Mi vergogno di dirlo. 5-6 italiani su 100 e mi sembra una cosa assolutamente fuori dal mondo. E penso, alla mia età mi do spesso ragione, che gli italiani siano quasi tutti fuori di testa. No, che cosa ha fatto?
Della TAV.
Allora, ditelo voi, che cosa ha fatto il signor Di Maio?
Dai, su.
Dove ha studiato dai, il signor Di Maio? Che esami ha superato col 30 lode? Quante lauree ha preso? Dove ha lavorato? E gli diamo in mano l'Italia, ma siete tutti pazzi! Siete tutti pazzi! Gli italiani sono usciti di testa! Siamo un popolo di matti! Chiaro?
Eccoci qui, Berlusconi impazzito oggi dalla D'Urso, caro David, eccoci qui. Allora, Stefano da Cagliari, devo dire la verità. C'è una cosa, prima di fare intervenire Stefano, che vi voglio dire. Come sapete, la Lega nei giorni scorsi, qualcuno di voi lo sa, ha presentato finalmente un disegno di legge sulla legalizzazione della prostituzione, una cosa molto soft, che qui propugniamo da tempo. Non passerà mai, purtroppo, perché in Italia ci sono due categorie che dominano tutto, che ancora hanno una certa influenza. Uno è il Vaticano, sempre di meno, per fortuna comunque, l'esistenza del Vaticano è un grande impedimento per questa grande rivoluzione, cioè per ritornare ai bordelli, come succede nella vicina Austria, come succede in Slovenia, come succede in Svizzera, come succede
in molti paesi limitrofi. Purtroppo il vedere, il secondo sono le femministe, questi movimenti, il Me Too, queste cose qua, il perbenismo da sinistra, dicono ancora, lo leggevo oggi da parte di una deputata o non so chi, un esponente di qualche movimento di pseudosinistra, ma lo possiamo tranquillamente attribuire a molte persone, a molti di quegli esponenti, in particolare donne. Cioè i bordelli, secondo queste persone, ci riportano indietro di decenni, quando la donna era al servizio dell'uomo. Cioè il governo vuole le donne nelle case chiuse, che è un'ennesima vergogna, dicono loro, e in questo modo vengono soggiogate.
No, ma ci vogliono le cooperative, la questione politica è come loro si organizzano in modo orizzontale, non verticale.
Ma che te ne frega te di come si organizzano?
Perché devono essere padrone del proprio corpo e del proprio profitto. Non Stefano, possono essere messe in una catena di montaggio del sesso,
ma è uguale,
in un fordismo sessuale nel quale c'è un padrone e tu sei come una macchina a disposizione dell'uomo che con il suo coso fa i suoi comodi. Quindi no, noi diciamo no al fordismo sessuale, alla cooperativa di ragazze che in modo orizzontale si auto-organizzano. Quello è fordismo sessuale.
Ma la mignotta ha detto che noi si fa a 10 clienti al giorno, fino a 10 clienti al giorno.
La signora,
ma qual è il problema?
Deve avere,
la signora Jessica, alla top delle mignotte di Ascolta Domani,
ha avuto un'interlocuzione con il governo, e abbiamo capito che c'è questo problema.
Scusi,
è arrivato Salvini, ha presentato il suo disegno di legge, tutto, e tecnicamente tutto a puttane proprio. Alle volte la sensazione, chiedo scusa se alle volte preciso, di non contare molto, ma è una sensazione che mi chiama Mattarella, io dico che devo fare Sergio, che devo fare?
Ma è la verità,
che devo fare Sergio?
Stefano,
che
dimmi,
devo fare? E Sergio dice sei
Cruciani?
Presidente.
Dimmi Stefano, dimmi.
Ciao Cruciani, ci siamo sentiti già un'altra volta. Ed era riguardo a un logo comune che avevi fatto sui Sardi, non so se ti ricordi. Ecco, io sono 3 mesi che ti ascolto. Ieri mi hai fatto rigirare le palle di nuovo.
Ma perché? Che ho fatto? Che ho detto? Scusa, mi spiega.
Fammi parlare.
Ho capito, ma dimmi qual è il logo comune. Ieri abbiamo parlato della vicenda dei pastori, abbiamo chiamato un signore.
L'altra volta dei 3 mesi non te lo ricordi, è un luogo comune che tu avevi fatto al popolo sardo, no? Avevi usato un luogo comune.
Qual era?
Non so se ti ricordi il fatto delle pecore.
Ma non l'avevo utilizzato io, quello delle pecore, avevo riportato una cosa detta da altri, ma figurati se penso, che c'è l'usanza di incularsi le pecore in Sardegna,
Bravo, l'avevi detto.
Ma non l'ho detto.
Ascoltami, mi fai parlare un secondo. Ieri,
tanti amici
hai usato nel tuo carosello, hai usato varie cose riguardo alla protesta dei pastori. Hai inserito varie
dimmi, dai, vai al sodo, amico mio, dai.
Ehi, ascolta.
Sei lento. Dimmi, dai.
Io sono lento, noi sardi siamo lenti perché facciamo le cose molto piano e riflettiamo quando parliamo.
Dimmi.
Sì, bravo.
Allora?
Poi hai parlato con il signore vicino a Sassari, no? Ricordi il signore di ieri? L'hai chiamato tu.
Sì, allora?
L'hai chiamato solo per istigarlo all'odio.
Per fargli venire fuori tutto quello che aveva dentro, tutta la sua rabbia.
Cruciani, è il tuo vivere, portare fuori l'odio alle persone.
Allora, ma fatti i cazzi tuoi, tu che cosa hai da dire su questo? Spiegami. Ma non sono
su
che sei un pastore, questa Sardegna che fa.
Ok, prima cosa.
È la sua terra, ha ragione, una terra
Cruciani,
meravigliosa, una terra.
Cruciani, è un coltivatore d'odio, cazzo.
Un coltivatore d'odio.
Ha ragione.
Ma non rompere i coglioni.
Sei un allevatore di serpenti.
Ma sei un rompicoglioni, perché sei un rompicoglioni, dai, su. Ancora con questo luogo comune. Questo è un luogo comune.
Perché ripeti il mio modo di parlare?
Ma così, per ridere, per scherzare, non ti offendere, non c'è bisogno che ti offendi. E lo fanno alle scuole elementari. E sei sintonizzato e stai chiamando una trasmissione che tu giudichi da scuola elementare. Sono cazzi tuoi, mica sono cazzi miei.
Monello, Cruciani, sei un bambino.
Stefano, cosa hai da dire oltre alle stronzate che hai detto? C'è qualcos'altro?
Voglio dire, chiudo la parentesi chiuderò la parentesi e devi ringraziare al signor Parenzo che ti para il culo ogni
Io
tanto.
Sono dalla parte vostra, ragazzi. Ti abbraccio, ti voglio bene. Sono contro i luoghi comuni. I luoghi comuni sono una cosa che
Bravo,
hanno.
Parenzo.
E so io cosa vuol dire luogo comune. Luogo comune.
Bravo.
Del denaro è brutto, i luoghi comuni sono brutti e io ti abbraccio forte e ti dico di più, La Sardegna è una nazione.
Ma cosa c'entra? Ma tu stai leccando il culo.
La Sardegna è una nazione.
Ma cosa c'entra?
E ha la sua identità. E ha la sua identità. Che peraltanto l'Europa riconosce. Vedi come tornano i temi.
Leonardo da Padova, Stefano.
Ti voglio bene, fratello mio.
Shut up. Leonardo da Padova, dai.
Eccomi qua, ciao Cruciani.
Dimmi, Leonardo, dimmi.
Sentite, io volevo dire che questa sera quando ho sentito Parenzo ho avuto un attimo di allergia, perché volevo dire che a Padova non la pensiamo tutti come lui.
Lo sappiamo, cioè, lo sappiamo. Lo sappiamo che è una città purtroppo divisa tra parenziani o parenziani di complemento, come il signor Gottardo, e gente che si oppone a questo buonismo dilagante,
grande affetto,
a questa follia,
città solidale,
a questa fissazione con l'empatia. Ho letto una cosa straordinaria, un saggio che è uscito che è contro l'empatia.
No, il contrario dovrebbe essere.
Cioè, contro, questi sono, capito, affetti da questa
perché
cosa hanno un problema che è quello di pulirsi la coscienza dalla loro dal fatto di essere ricchi, dal fatto di essere benestanti, devono sentirsi buoni,
no, perché una
per mondare le
ma
loro
non
coscienze.
Devi mondare niente, una società meno conflittuale, una società che cresce meglio.
Non siamo né tutti fascisti ed ignoranti, non siamo tutti fascisti.
Vabbè, ma che volevi dire? Non ho capito che cosa volevi dire, amico mio.
Post-democristiani, quindi la pensiamo in maniera diversa.
Benissimo,
ma questo lo sappiamo che è
viva, meno male.
Scusami, Leonardo, ma non è che c'era bisogno del tuo intervento per capire che a Padova non la pensano tutti come Parenzo, sinceramente.
No, certo,
volevi testimoniare questa cosa qua, ma è una testimonianza praticamente inutile, è assolutamente marginale.
È inutile,
dunque,
però io ti ascolto tutti i giorni.
Luigi dalla provincia di Frosinone, vai Luigi. Issam, c'è Issam, vai.
Sì?
Dimmi Issam, dimmi.
Sì, ciao.
Dimmi tesoro, dimmi.
Sì, perché parliamo sempre di immigrazione, ma volevo dire io una cosa, ma voi italiani, ma non siete dappertutto in questo pianeta?
Non, naturalmente siamo immigrati dappertutto, non c'è dubbio, in tutto
allora,
il mondo.
Perché
allora
perché ce l'avete così tanto con gli immigrati, con i clandestini? Voi eravate i primi clandestini in questo pianeta.
Ma è una stronzata, paragonare l'immigrazione italiana con l'immigrazione che c'è adesso.
Aspetta, ma non
è una vergogna.
In Francia, in Svizzera, in Belgio.
Ma non c'erano
40,
clandestini
50.
All'epoca, non c'erano i clandestini. Non era la stessa.
Ma cosa
stessa
dici? Ma
è un paragone vergognoso,
guarda,
quello che stai facendo, guarda, tra l'immigrazione italiana di quegli anni e il traffico di esseri umani che c'è adesso. Dai, vergogna, Issam. Vergognati,
no, dai,
devi vergognarti.
Guarda Cammino della Speranza, il vostro film che avete fatto voi, capirai magari. Guarda,
da dove vieni tu, fratello mio? Da dove arrivi?
Allora,
da dove vieni?
Sta dicendo la più grossa bestialità
del Marocco.
Che da anni viene
e
detta.
Scusa, vivi in Italia da quanto sei in Italia?
Saranno 16 anni, sono sposato con una donna italiana.
Posso dirti una cosa da parte della Zanzara? Grazie di essere venuto.
Ma perché grazie di
grazie di essere venuto dal Marocco e di aver sposato una
grazie
mia connazionale.
Ma perché grazie?
Perché grazie. Perché per un Issam che viene ci dovrebbe essere un Donato da Varese che va in Marocco. Allora qui noi riusciremo ad avere un paese che cresce
pazza,
meglio,
che razzismo,
meno conflittuale.
Va bene, ciao. Issam, ciao. Allora, della serie i grandi ritorni in questa radio, grandissimo ritorno per parlare di pastori sardi e chissà, forse di qualcos'altro. Daniela Martani, buonasera.
Buonasera a voi.
Grande,
ciao,
nonostante i nostri grandi conflitti ancora manteniamo qualche flebile collegamento.
Avete avuto una relazione, un rapporto?
Assolutamente
qualcosa,
no, ma che c'entra? Sei sempre a fare...
Ah, c'è anche Parenzo, non me ne ero accorta.
Ciao, cara,
c'è anche Parenzo, che
ciao,
guarda
ciao,
che in certe Parenzo cose, Daniela, è molto peggio di me. Tu non conosci bene Parenzo, è molto più cattivo di me, che tutto dire,
sì,
è molto,
so.
Molto più cattivo.
Lo leggo su Twitter, lo so.
Allora, io voglio chiederti una cosa, come consideri questa vicenda dei pastori sardi? Cioè, secondo te il mestiere di pastore, cioè mungere una pecora,
grande
mungere
rispetto,
una vacca, è una cosa terribile, è una cosa...
Ma
come
che
la
dite?
Secondo lei, sto chiedendo a lei, dimmi Daniela, dimmi.
Allora, io penso che i pastori sardi dovrebbero trovarsi un altro lavoro, semplicemente perché con l'avvento della tecnologia comunque il mondo va avanti, ci sono cambiamenti... Ci sono le evoluzioni, la gente ormai sta iniziando a consumare molto più latte vegetale, ok?
Cioè, secondo te chi fa l'allevatore in questo momento sta buttando il latte per terra, eccetera, eccetera, e non è tanto importante questa questione dei prezzi, ma dovrebbero completamente cambiare lavoro e lasciar perdere le pecore e le mucche, giusto?
Sì, assolutamente, perché comunque, come stavo dicendo, appunto, c'è un boom del latte vegetale, per cui il latte a vaccino, il latte quello appunto che deriva dagli animali,
sta praticamente scomparendo.
Ma non si può imporre anche... alla gente di cambiare lavoro, però, Daniela,
ma
come si fa?
Impone, no, nessuno impone niente, semplicemente l'evoluzione. Se pensiamo, per esempio, allora quelli che vendevano i dischi e che dovevano dire con l'avvento dell'MP3 hanno chiuso un sacco di negozi di dischi e hanno perso il lavoro.
Ho capito quello, scusami, però, scusa, si
però
sono evoluti.
Il latte serve per fare i formaggi, le cose, ottimo, il pecorino romano, buonissimo. Ma,
che c'entra? Comunque, siccome c'è molta gente intollerante, oppure gente che comunque
l'intollerante non lo mangeranno.
Ma sa cosa succede anche negli allevamenti?
Ma non è un atto violento mungere?
Ma sì che lo è, perché nel momento in cui vengono sottraggo un neonato, perché è chiaro che gli agnellini vengono presi, sottratti con la forza dalle madri, forza, perché non possono allattarli, perché il latte che dovrebbero bere gli agnelli lo dobbiamo bere noi. È chiaro che è violento, perché poi questi agnelli vengono mandati immediatamente al macello.
Scusami, Daniela, secondo te mungere una pecora è un atto criminale? Mungere una pecora?
Ma non è il mungere in sé la pecora, è tutto quello che ci sta dietro.
No, ma l'atto di mungere la pecora, secondo te, è un atto criminale?
Ma
che,
per carità,
se uno lo facesse per sé, per la propria famiglia, ok, ma se lo devi fare a livello industriale, dove appunto migliaia e migliaia di pecore vengono allevate apposta per farle figliare, e questi cuccioli,
però questa è una contraddizione, però, Daniela,
al macello e ammazzati a un mese di età, perché poi devono finire sulle tavole italiane, sinceramente
questa è una contraddizione, però scusami, tu stai dicendo se uno fa la pecora, la utilizza per la famiglia, allora va bene, però è sempre nella tua ottica è sempre sfruttamento di animali, non è che cambia.
Ma se tu l'animale lo tratti bene, se lo tratti bene e non lo sfrutti, appunto, o non
vengono trattate benissimo le pecore che vengono munte, ma che stai scherzando? È il bene più prezioso per i pastori, la pecora, ma che cosa dici? Come la vacca per
ma
quelli...
scusami tanto, guarda Valenzo, che si aprissero un'azienda agricola e coltivassero zucchine, cioè ci
ma
sono tante alternative.
Perché lei dice come ha detto per i macellai più volte nel passato, lei dice sostanzialmente che bisogna convertirsi, cioè bisogna cambiare mestiere, alcuni mestieri legati allo sfruttamento degli animali, per me è una follia, cioè, tra parentesi,
ma quello fa latte,
io però rispetto quello che dice, secondo me lei ha un'idea ben precisa, però deve andare fino in fondo con questa cosa, non si devono toccare gli animali, cioè questi tizi qua che stanno combattendo adesso per avere un aumento del prezzo del latte, devono lasciar perdere, devono convertirsi ad un altro mestiere, giusto?
Sì, ad un altro mestiere, come hanno fatto tutti, che ne so, i casellanti autostradali non ci stanno più, ci stanno le macchine, no, che sono andati a fare.
Però
questi
l'hanno mandati
soltanto per gli allevatori,
questo è strano, i casellanti hanno semplicemente le società autostradali si sono ristrutturate, gli hanno dati i soldi per andare via all'interno di una trattativa, non è che uno dice chiamiamo tutti quanti i macellai, oppure che ne so, gli allevatori, e
ma
mettiamoci
non ci più macellai, ma siete matti poi,
e lei non vuole più macellai,
ma chi se ne frega, non mangi la carne lei, ma lasci che io mi beva il mio latte la mattina con il caffè, ottimo.
Ma scusa, ma i formaggi secondo te non si devono mangiare, i formaggi?
Ottimi formaggi.
I formaggi,
ma no,
ottimi.
Perché comunque non sono un alimento che va bene per l'essere umano.
Ma
latte,
che te ne frega
latte
te?
Il latte che deriva dagli animali è un alimento che non va bene per gli esseri umani, perché come ogni specie deve bere il suo latte, quindi il vitello deve bere il latte di mucca, noi dobbiamo bere il latte della nostra madre, e l'agnello deve bere il latte,
scusa,
della
bella. Scusa, che cosa metteresti, scusami, tu sulle etichette, cioè sui contenitori di formaggi, cosa metteresti? La scritta che nuoce alla salute, la scritta che non bisogna toccare?
Sì, dovrebbero farlo come le sigarette.
I formaggi,
la carne, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto chiaramente che la carne è una delle cause dei tumori, dovrebbero avvertire le persone che se tu mangi quel
determinato dunque la stessa tipo, cosa per latte e formaggio, la stessa cosa per latte.
Ma scusa, ma perché per le sigarette lo fanno? Eppure
non
fanno le nella categoria.
E cosa mangiamo?
Ma
il tofu tutta la vita?
Ma che mangiamo il tofu? Del lavoro,
ma che mangio il tofu? Ma io lavoro tutto il giorno, devo mangiare il tofu. Ma il tofu mangialo tu. Io voglio mangiarmi i miei formaggi, francesi e non, e italiani ovviamente. Molti formaggi italiani in questo momento bisogna mangiare. Il pecorino, la chianina, la fiorentina, il filetto.
Sfruttamento degli animali.
Ma che volete da me? Lei
classica.
Non li mangia, ma non imponga a me di mangiare il tofu.
Senti, però
ma
ieri...
invece impone il suo di pensiero.
Ma no, io non ti dico di mangiare.
Scusami, Daniela.
E ammazzati degli animali perché tu ti devi mangiare la chianina.
Daniela,
ma scusami tanto.
Daniela,
scusami
un attimo.
Che discorso è?
Scusa, Daniela, ieri ho incontrato a una cena il signor Cremonini.
Ah,
signor Cremonini.
Cena. Perché poi il signorino Cruciani.
Cremonini, vero?
No, Cremonini, il più grande, diciamo, produttore di.
E chi frequenta le elite poi? Io o te? Una cena di un simpaticissimo multimiliardario milanese.
No, che milanese,
ha inventato.
Ma che milanese? Non, vabbè, niente, non diciamo. Modenese, là, di quelle parti là.
Non diciamo niente.
Cremonini è il più grande produttore, diciamo, di carne.
E chi
di
c'era questa cena? Chi
come
c'era?
Lo consideri tu, uno del
genere?
Chi uno
c'era
che ha
questa cena di multimiliardari?
Dopo ne parliamo. Come lo consideri questo signore qua? Cioè, chi ha fondato il suo impero e le sue fortune economiche sugli animali alla fine? Perché Cremonini va a vedere uno dei più grandi.
Un grande imprenditore.
Come lo consideri uno così?
Ma chi vuol dire?
Uno sfruttatore che chiaramente si è arricchito con la morte e il massacro degli animali.
Ma quale sfruttatore?
Certo,
ha dato da mangiare a milioni di cittadini italiani con i suoi cibi.
Ma allora pure quelli che vendono armi danno da mangiare.
Ma come si fa a paragonare la carne alle armi? Lei si mangi il suo tofu.
Guarda che le guerre vengono fatte apposta per vendere le armi, caro. Cioè, Parenzo, lo sai benissimo. Qual è il mercato delle armi in Italia?
Tra una bistecca.
Siamo uno dei principali produttori di armi che vendiamo poi ai paesi dove stanno morendo di fame.
Quanto godo io, Daniela, io rispetto le tue idee, però io quanto godo nel vedere le immagini di quella fiera di Vicenza dove le armi vengono esposte, bellissimo, grandi produzioni italiane. L'altro giorno ho incontrato una signora a una cena, pensa che aveva, non posso dire chi è, che aveva una collana con una pistola, bellissima, una collana d'oro con una pistola.
Questa cena?
Stupendo, no, un'altra, stupendo, meraviglioso, una collana d'oro con una pistola, l'ho trovato.
Ma
di
era,
una...
Era malata di mente, non una poesia,
cioè secondo te i produttori di armi sono malati di mente, non ho capito, cioè i produttori di armi.
Scusami, allora, ma se non si facessero le guerre, queste armi a chi le venderebbero?
Ma
è chiaro,
non
che
è così
guerre,
semplice la
diciamo,
cosa, dai.
Dici da tavolino per vendere, per arricchirsi, ma sì, dai, Giuseppe, lo sai benissimo anche tu,
Ma no, ma intanto le guerre, le armi si staranno sempre, non si possono eliminare le armi, l'importante è farle bene e guadagnarci.
Perché certo, perché conviene venderle, perché ci si arricchiscono i produttori di armi e gli stati che le vendono, tra l'altro, come si arricchiscono gli stati con le sigarette che fanno ridere, mettono, capito, fa venire il sudore e poi però le vendono e ci guadagnano. Cioè,
io non ho capito se secondo te gli allevatori sardi, i pastori sardi sono come i cacciatori, uguale?
Allora, io non perché mi mettere sempre
no, è una domanda. No, dice no, sono come, cioè nel senso sono esseri ignobili come i cacciatori, sono sfruttatori come i cacciatori, sono assassini come i cacciatori.
Voglio dire che comunque gli allevatori in realtà tolgono lavoro agli agricoltori. Tu questa cosa la sai, per esempio, perché in Europa il 71% delle aree agricole serve per produrre cibo per i maiali per gli uomini. Quindi noi in realtà quello che produciamo lo diamo da mangiare agli animali.
Una pecora
non possono permettersi del cibo, ok? Se dobbiamo mangiare il filetto, ci dobbiamo mangiare la costina di agnello. Ma stiamo scherzando? Questa è una cosa gravissima.
Fermi tutti, torniamo un attimo.
Le aziende agricole scompaiono.
Vabbè,
le
questa è un'altra cosa. Però ferma un attimo, Daniela, che ti rubo altri due minuti. Fermi tutti. Zacchi, provincia di Monza, vai. Zacchi, provincia di Monza.
Allora, innanzitutto facci il favore di levarti con gli occhiali da sole, perché tu è evidente che vuoi imitare Howard Stern, però risulti solamente un buffone con gli occhiali da sole al chiuso. Quindi levateli
dopo,
così
dopo
almeno.
Dopo che hai detto
così almeno
puttanata.
Risulti un buffone e basta.
C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero.
Cruciani al telefono, ma c'è con gli occhiali da sole. Abbagliato da Rosita Celentano.
Coniglio Mannaro, stai zitto tu.
La Zanzara.
Tira un po' di vantaggio, però bisogna sopportare per andare avanti. Grazie ragazzi, andiamo avanti. Mi chiedo scusa perché vinceremo la nostra battaglia. Un po' di pazienza, ma stando in mezzo a un freddo, qui siamo a meno 3 gradi, succede anche questo. Ma noi abbiamo la tempra forte e andiamo avanti. Viva l'Italia!
Todo cambia!
No, è un casino d'otto. Immaginate, io c'ho casino anche a casa adesso. La bambina ciuccia la testa della mamma e anzi mandare giù il latte lo spruzza per terra, lo sputa subito, non dio il pruso, anche lei dice quei pastori sardi, ci fuglia sul latte. Porca bagassa, non c'è mai quello come ti cazzo fanno.
Meglio maiali che gli industriali.
A quei porci degli industriali.
Allora, ragazzi miei, con noi Daniela Martani, voglio chiedere le ultime cose, che è questa. Oggi chi indossa una pelliccia? Per te chi è? Cioè, dimmi la verità.
È un complice di un assassino, di una violenza
che non si può più sopportare nel 2019.
Ho visto un'immagine,
indietro,
ho visto un'immagine, tu ce l'hai sempre con la coppia Fedez Ferragni storicamente.
Ma non sono soltanto loro, guarda.
Ho visto una bellissima immagine della signora Santanchè l'altro giorno, tutta elegante al centro di Milano con una pelliccia bellissima, una pelliccia.
Sì.
Oggi, qual è il problema? Che male ti hanno
siano stato simbolo,
ma che male ti hanno fatto le pelliccie?
È cafona.
Io lo dico sempre, sono delle terracottate arricchite.
Ma ho capito, ma che male c'è a prendere anche lì? Volete distruggere l'economia, come dice Parenzo May, volete distruggere l'economia di questo paese, chiudano i cosi, chiudano i macellai, chiudano i venditori di formaggi.
Ma vogliamo un'economia più etica, vogliamo vivere in pace economia. Senza dover uccidere,
oggi,
ammazzare qualunque specie vivente esista sul pianeta, visto che ci stiamo autodistruggendo.
Ma che ci stiamo autodistruggendo? No, dai, sì, tu sei una di quelle che dice meglio gli animali degli esseri umani, e questa è la follia. Tu dici meglio gli animali degli esseri umani, e dai.
Io dico meglio gli animali degli esseri umani, che sono delle persone, brutte persone, cioè meglio delle
tra un cacciatore e un animale, chi salvi? Chi salvi tra un cacciatore e un animale? Dovessi salvare un cacciatore e un animale?
Un animale, cioè, ma è chiaro.
Un cacciatore è un essere umano, però. Un cacciatore è un essere umano.
Ma chi se ne frega? Il cacciatore è uno che imbraccia un fucile e va a uccidere gratuitamente, per sport, per divertimento, un essere che non si può difendere.
Un essere ignobile, l'hai definito. Un essere ignobile.
Senza fucile, vai a mani nude. Se devi prendere a mani nude,
un essere ignobile, l'hai definito. Hai definito
sono esseri ignobili, perché sono vigliacchi, perché senza il fucile loro sarebbero degli omuncoli, capito?
Ma che omuncoli, ancora con sta storia del fucile e del pene, dai, e del pisello.
Sì,
dai.
Sì, assolutamente sì, sono degli omuncoli, dei poveracci che non c'hanno soddisfazione nella vita, e
cioè,
la domenica
sono impotenti, sono impotenti secondo te?
Beh, comunque, insomma, una persona che si diverte così
ha problemi sessuali,
è di mente.
Ha problemi sessuali.
Problemi mentali, più mentali. Che altro. Senti, io non vado a uccidere un essere vivente che vive libero nel
ma che c'entra
nel
il sesso, allora?
Naturale,
che c'entra il prolungamento del pene? Cosa c'entra la questione del pene, del prolungamento del pene? Cioè,
perché uomini purtroppo, lo sai, si comprano anche i mattinoni per supplire a questo problema.
E dici, i cacciatori si comprano i fucili per supplire a deficienze,
sì, esatto,
a deficienze sessuali.
Sì.
Vabbè.
Questo mi pare.
Senti, ma prima, io l'altro giorno ho letto una notizia e ho pensato a te subito. Matrimonio tra due vegani. Immagino che tu non puoi pensare.
Sì.
Il matrimonio magari non ci pensi nemmeno lontanamente. Però in generale, matrimonio tra due vegani. Immagino che tu, se sposi una persona, deve essere vegana per forza. Non penso che puoi convivere, pensare di convivere o stare insieme a una persona non vegana per una,
con di
una...
certo non mi posso sposare un braciolaro, questo sicuro.
Sì, ma nemmeno uno che mangia la carne regolarmente, cioè non credo, no? No.
Credo che sia molto difficile.
Molto difficile, benissimo. Allora, matrimonio tra due vegani.
Ma perché non ti piace neanche l'odore che ha uno che mangia carne?
No, puzza, poi fondamentalmente.
C'è uno che mangia carne puzza.
Un uomo che mangia carne puzza.
Se non si lava i denti.
Hai verificato nella tua recente esperienza con qualcuno, con qualche uomo, ce l'avrei avuto qualche recente esperienza? O sei rimasta da anni fa, l'ultima volta che ci sentivamo, che dicevi che... non lo so,
ho avuto un'esperienza con una persona, un uomo molto, una bellissima persona, che non era vegana, che però
puzzava.
Per compiacermi, ha provato anche lui la cucina vegana e gli è piaciuta.
Pensa,
quindi,
che schiavo, però puzzava.
Ha trovato piacere mangiare vegano.
Fino a quel momento puzzava, però. Cioè, un po' l'odore della pelle di un uomo o di una donna. Naturalmente cambia se uno è vegano o no, secondo te?
Beh, sì, secondo me sì, perché comunque...
puzzava, sto signore?
No, ti ho detto, poi io l'ho incontrato che lui...
E l'hai convertito. L'hai convertito.
Sì, più o meno sì.
Che potenza che hai, guarda. Che...
Però poi vi siete lasciati.
Il vegano, gli invitati si mangiano quello che decido io, quindi si mangiano il buffet vegano, punto.
Ma
cioè,
scusa, hanno escluso questi due vegani che si sono sposati, hanno escluso i parenti che mangiavano carne, dicendo che non siamo assassini come voi. Hanno fatto bene, secondo te?
Allora, io non farei questo, io le inviterei a mangiare vegano, però devi mangiare quello che decido io. Non c'hai l'alternativa.
Cioè, uno che sta con te deve per forza abituarsi alla dieta vegana. Un uomo che sta con te. Amica mia, qua non lo trovi uno. E qua non lo trovi.
Ma chi te l'ha detto, Cruciani? Scusami, quell'altro l'avevo trovato.
Infatti se n'è andato.
Magari ha lasciato lei.
Infatti se n'è andato a gambe levate a mangiarsi una bracciola subito.
Ma che
stai a
dire, Parenzo? Manco lo sai che per quale motivo sfida.
Ma se n'è andato perché ha detto: ma questa è la
Zemagna. Ciao Dani, ciao, un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Oh! Fausto da Roma, vai Fausto all'attacco. Anzi no, prima c'è Elisa. Elisa dalla provincia di Perugia, vai Elisa, dimmi.
Buonasera Cruciani. Allora, dimmi, io Elisa, volevo fare un'invettiva contro quel sindaco che fa le foto con fucile e finanzia piste da sci al Bettone.
Ah, signor Gio Formaggio. Signor Gio Formaggio.
Esatto,
brava,
esatto.
Signora Elisa,
sono...
dalla provincia di Perugia, dimmi,
brava.
Dimmi.
Sono italo-etiope e mio...
Sei italo-etiope.
Esatto, e faccio una candidatura spontanea per offrirmi per risollevare le tragiche sorti di questo impianto scistico di Albettone.
Non lo chiami impianto scistico, è una miserabile. Ma uno l'ha visto dove è Albettone?
Che vuoi fare per risollevare questa situazione? Che non c'è niente da risollevare, ha semplicemente detto che è andata male, anzi, manco non si attribuisce nemmeno la responsabilità, signor Gio Formaggio.
Visto che non c'è riuscito questo prodigioso popolo padano, ci posso provare.
E che cosa vorresti fare? Italo etiope, dunque mulatta, immagino.
Esatto, sono mulatta.
Mulatta, magari sei anche militante del Partito Democratico, queste cose qua, o no? No?
Sì. Io sto con Emma, diciamo.
Stai
dai.
Con Emma, questo stacco Emma appartiene alla minoranza silenziosa, non alla maggioranza silenziosa.
Assolutamente sì, assolutamente.
Grazie. Stacco con Emma, grazie. Emma. Quell'altro dice grazie.
Assolutamente sì. Emma. E soprattutto le foto con il fucile,
bellissimo,
ragazzi, ma
stupendo. Una società meravigliosa. Il bambino che imbraccia il fucile alla fiera di Vicenza, l'ho trovato una foto poetica. A quel genitore là andrebbe data una medaglia. Per aver avuto il coraggio di portare il figlio in quella fiera di Vicenza, sfidando il politicamente corretto, sfidando le ire dei buonisti, degli stessi
organizzatori. Un sindaco concretamente i problemi.
Ma che vorresti fare in quella pista al posto della pista di sci di Gio Formaggio? Non ho capito.
Potremmo mettere un bel impianto gestito da mitici come me, perché no? Potrebbe sollevarsi la
un parco giochi, si potrebbe fare un parco giochi.
Non ho capito che cosa vorresti fare.
Possiamo fare un bel... Possiamo anche pensare che il ristorante del fratello di Gio Formaggio lo possiamo anche sviluppare con degli immigrati, perché no?
Quello non li vuole gli immigrati lì, non ce li vuole gli immigrati, non li vuole, amica mia, non li vuole.
Ma io lavoro in Italia e promuovo il Made in Italy, quindi... E credo nell'Italia, quindi io penso che quello che fa la differenza in politica è arrivare a portare un immigrato a credere in Italia.
Allora, Gio Formaggio, c'è una ragazza italo-etiope, sei anche piacente perché lui
italiana,
è molto sensibile a queste cose qua. No, italo-etiope,
italiana, detto.
Sei anche piacente fisicamente perché lui piace queste cose qua, è molto sensibile al genere femminile. Come ti definisci? Una bella ragazza, una bruttina, una normale, una ognuno ha una, no? Un po' tranquillamente.
Io diciamo che si dovrebbe porre lui due domande piuttosto che pormele io esteticamente.
Perché lo consideri
un po' desiderare.
Ce l'avete visto?
Vabbè, ho capito. Ma che c'ha Gio Formaggio? L'ho visto, che c'ha?
C'ha?
Sta con una bellissima donna, che c'ha?
Sta con una bellissima donna, ma insomma, lui lascia un po' desiderare.
È osceno, secondo te? È osceno.
Diciamo che io peso un terzo di lui e ho la metà degli sei anni e scrivo della sua cultura. Sicuramente farei molto di meglio di quello che ha fatto lui finora.
Ciao Elisa, ciao. Francesco Macerata, vai Francesco. Poi Alberto da Roma. Chi c'era? Alberto prima o Francesco? Uguale, vai Francesco, dimmi.
Vorrei intervenire sulla questione del progetto di legge della Lega che vorrebbe riaprire le case chiuse.
Qui è anni che facciamo questa battaglia, non è una novità, l'ho citata così en passant.
È una battaglia stupida perché è una cosa che, come tutto quello che propone questo governo, una cosa è una stupidaggine.
Non è una proposta del governo, non è il governo, è un tizio della Lega perché i 5 Stelle non sanno d'accordo. Io non so perché non si possa essere d'accordo. Non capisco perché è una cavolata, me lo spieghi Francesco?
Sì, glielo spiego perché si potrebbe ottenere lo stesso obiettivo facendo con una legge in Parlamento di una riga, togliendo il reato di favoreggiamento alla prostituzione.
Ma quella è un'altra cosa, scusa, favoreggiamento alla prostituzione è una cosa gravissima. Cioè, nel senso, quello è per combattere
prostituzione.
Ma sì, ma favoreggiamento è la stessa cosa. Adesso non ci impuntiamo su queste cose legislative.
Non è la stessa cosa.
Francesco, tu sei a favore delle case chiuse o no?
Assolutamente sì, ma
e allora basta, Alberto da Roma, non ci rompere i coglioni, Alberto da Roma, dai Alberto.
Pronto, buonasera.
Dimmi Albert, dimmi.
Nient'altro, io volevo dire qua a Elena, prima Elena parlava lei giusto, del dire di far cambiare il lavoro ai pastori.
Sì, Daniela Martani.
Al 100%, sì. E infatti sto cercando di far convincere a mio zio di lasciare i greggi in libertà.
Sì, certo, come vorrebbe lei, come vorrebbe lei in libertà.
Esatto.
Sì, in libertà.
Ma più che altro volevo chiedere a Elena, ma chi ha mangiato?
Daniela,
quanti anni ha Daniela?
Non lo so, una quarantina.
E che cazzo ha mangiato fino a 40 anni? Solamente tofu. Io credo che la carne l'abbia assaggiata anche là, però
poi
come
si è
giunto di merda avuto questo.
Si è convinta dopo che la carne non va mangiata, che i formaggi non vanno mangiati, che il latte non va bevuto. Che cazzo vuoi che ti dica io, Alberto? È una follia.
So, capisco,
ma la follia è
disagio,
la follia,
Mattino,
è,
capisco,
la follia è pensare che i pastori si debbano convertire, debbano cambiare mestiere. Questi
ma io
stanno...
ci provo, però mio zio mi spara se continua a dire di convertirsi. Io ci sto provando ad aiutare Daniela, ma mi sa che la finisco male.
Stefano, Reggio Emilia, vai, andiamo. Stefano.
Oh, Cruciani, ciao. Ascolta, dimmi. Volevo dire alla signorina Martorano che hai chiamato
Martani,
prima.
Martani.
Ma mandala all'isola dei famosi. Ma come si fa a dire che no?
Se ci vorrei
mandare prodotti, latte vegetale e tutto qua. Ma stiamo scherzando? Abbiamo i formaggi migliori di tutto il mondo. La carne migliore di tutto il mondo, dobbiamo mangiare delle cose vegetali, ma stiamo scherzando?
Amico mio,
ma non è possibile, non è all'isola dei famosi deve andare questa qui, zio Pero. Ma
zio
stiamo
Pero.
Scherzando?
Vabbè. Grande Stefano, ciao,
evitiamo.
L'ennesimo mio messaggio alle donne italiane, alle dirette interessate, ai genitori, ai nonni, in particolare ai nonni, che hanno tanto giudizio i nonni e hanno contribuito a fare grande il nostro paese. Non lo dimenticate mai, la saggezza dei nonni, gli zii, amici di famiglia. Dite alle ragazze italiane se è possibile di non innamorarsi dello straniero. Lo so che al cuore, al corazon, non si comanda, ahimè purtroppo. Ed è proprio per questo che centinaia di donne italiane fanno una brutta fine, o già hanno fatto una brutta fine. E io sono qui a ribadire lo stesso concetto. Non si può andare d'accordo con chi ha una mentalità differente dalla nostra. Non si può andare d'accordo, figuriamoci fra una donna italiana e un islamico, e un islamico, e un islamico. Ma come te lo devo dire? E un islamico, e un islamico. Diventi una schiava, diventi una schiava, diventi una schiava. Lascia stare, diventi una schiava, diventi una schiava. Diventi una schiava, lascia stare. Ma come ve lo devo dire? Che non potete sempre mangiare il frutto proibito.
Taci, miserabile!
La zanzara.
Come mi dicono la mattina quando c'ho ospiti ministri, che perdo troppo spesso la ma alzo la voce. Certo, alzo la voce perché mi sento dire delle signori stupidaggini. L'ultima questa settimana, quando dico a quella della Lega, ma avete anche voi lo stop vero alla spesa sulle quota 100, esattamente come c'è nel provvedimento sul reddito di cittadinanza? E lei viene qua e dice: no, non ce l'abbiamo. E il mio editore cosa pretende? Che io non gli faccia notare che è una stronza menzogna, perché così altrimenti tratto troppo male i signori ministri e quindi metto nei problemi il mio editore col governo. Ma mandatemi a casa piuttosto, perché la mia idea è che esisto per dire che se un ministro racconta palle è un racconta palle lui, e altrimenti chiunque dica stai sbagliando e ti cacciamo a calci in culo. Accetto la sfida, sono peggio degli altri, sarò l'ultimo rispetto agli altri, ma il mio compito non è dare un microfono e stare zitto, perché un paese in cui il compito dei giornalisti è dare il microfono e stare zitti è un paese illiberale, è un paese autoritario, è un paese fascista, e io non voglio dare la mia mano al fascismo. Avete capito? Sì, lo dico con un po' di voce perplessa e anche, dico la verità, un pochino incazzata. Perché vedo l'informazione in molte parti convinta del fatto che bisogna stare buoni coi ministri. E io coi ministri ci sto buono sì. Se non mi dicono palle. Altrimenti accetto di finire nella forca se io dico le palle e loro hanno ragione.
Ma mandatemi a casa piuttosto, perché la mia idea è che esisto per dire che se un ministro racconta palle, è un racconta palle lui! Lui! Lui!
Dato che non lo passa la ASL, ma il Sole 24 Ore non può pagare un trattamento sanitario obbligatorio per Parenzo?
Oh, come godo Parenzo, come ti è inchiappettato Gianluigi. Ah, tu non vuoi stare con qualcuno che non ha i tuoi valori e noi giustamente non vogliamo africani e musulmani perché non abbiamo quei valori. Ti è inchiappettato, mamma mia, come te l'ha messa nel culo, mamma mia. Ah, ah, che goduria.
Comunque ragazzi, io non leggo mai il Sole 24 Ore.
Molto male.
E oggi però, molto per caso, male, sulla prima pagina, l'occhio mi è andato sulla prima pagina. Il fisco cancella mini cartelle per 32 miliardi. Leggo, adesso non voglio soffermarmi su queste cose, figuriamoci, però a un certo punto all'interno leggo, a beneficiare maggiormente dello stralcio, vabbè, insomma del condono, è la Campania, con oltre 20 milioni e mezzo di partite cancellate per un valore di 5 miliardi.
E questo è un provvedimento importante.
La Campania. E in quale regione c'è il massimo delle cartelle esattoriali che vengono cancellate?
Per ridare un po' di fiato alla gente, non è una cosa sbagliata.
Fusaro a favore dei pastori sardi.
Non lo posso sentire, vado via.
A favore dei pastori sardi. Fammelo sentire, ti prego.
Io non giustifico la protesta dei pastori sardi, ma la esalto, perché è una protesta dal basso che rivendica il diritto dei piccoli produttori contro la mostruosità della mondializzazione del libero mercato deregolamentato, dove il paradosso è che si versa il latte per terra perché non conviene produrre.
E dato che siamo in tema, io richiamerei il nostro pastore preferito, il grande combattente Biagio, anche per chiedergli di quella cosa incredibile. Pare che, non mi ricordo se oggi, dicono oggi, ma potrebbe essere anche nei giorni scorsi, hanno assaltato questi pastori,
sì,
un
protesta,
camion proveniente dalla Francia,
la protesta
distruggendo,
sta prendendo
tutte le carni che erano all'interno.
Devo dire, strano, nonostante la presenza di Conte, la protesta non si è fermata, cioè non è riuscito Conte a mediare.
Chiediamo Biagio, il nostro pastore preferito, per fare il punto della situazione con Biagio. Biagio!
Chi sei?
Qui la radio, come andiamo?
Ah, come va? Sempre movimento! Movimento armato!
Come andato? Movimento armato, amico
armato,
mio?
Armato, no?
Amico mio, male ma è mosso!
Ma che avete fatto oggi? Siete andati là a devastare un camion francese di carne?
Beh, cosa? Noi siamo in grado di produrlo noi, sia carne, latte o grano ce lo facciamo noi. Se non c'è te, accetta questo il ministro, adesso facciamo il referendum e distacchiamo dall'Italia.
Comunque hanno fatto bene, dici tu, no?
Sì, hanno fatto bene, dovevano mettere fuoco al camion.
Ma scusami, però tu stai praticamente dicendo che ci vuole la guerra civile, ci vuole la guerra...
Ma non ci vuole la guerra civile, la roba noi ce l'abbiamo, i maiali, gli agnelli buttati, qua stanno pagando gli agnelli a 1,8 mio, 1,8 al chilo, i capretti a 1,9 euro.
Ma è il mercato, allora, è il mercato, bellezza.
Non è il mercato, è l'importazione. È l'importazione. Allora la comunità europea si deve mettere in testa che noi la roba l'abbiamo e non farla entrare. A questo punto, fratello, amico mio, a questo punto prendiamo i carri armati e entriamo a Montecitorio a vedere se la smettono.
Questa mi sembra un po' eccessivo.
Questa è, diciamo, una dichiarazione di guerra praticamente.
Ma perché tu vuoi vendere il maialino in
Spagna? Noi non ne vogliamo guerra, noi siamo abituati a stare calmi e tranquilli. Chi vuole la guerra è la politica.
Io capisco. Adesso come va a finire sta rivolta del latte? Tu stai continuando a buttare latte?
Sì, stiamo continuando, si continua oggi, domani, fino al 30 agosto. Se il latte non viene pagato a 1,50 più IVA, facciamo asciugare la pecora e non si muti più.
No, amico mio, ho capito, ma non è possibile una cosa del genere.
Il latte pagato a 60 viene a 49 centesimi, perché il 10% lo devo dare allo Stato di IVA. Allora, che cazzo facciamo col 49%, col 49 centesimi? Che restano a me? È come che tu... mi dici, mi scusando l'espressione, ma vaffanculo. Noi spendiamo 70-80 centesimi al litro per produrlo.
E dunque rimanete inculati praticamente, siete inculati.
Siamo inculati senza sputo anche.
Questo,
ho capito questa espressione.
Senza sputo, come si dice, scusami.
Lo prendono, in culo, lo prendono in culo senza sputo, dice il professore.
Ma i castagni, diciamo così, glielo mettono in culo senza salivo.
Come qualcuno si dice che fate con le pecore, no?
No, perché mamma mia,
perché... No, ma con le pecore non le facciamo bollite.
No, dico, qualcuno sostiene.
No, no, non andiamo
una
sugli
volta qualcuno
bravi,
una volta qualcuno
no,
sostiene.
Sono racconti di quello, lo dicevano i carabinieri che fanno le barzellette. Noi non scoppiamo le pecore, scoppiamo le donne.
Non andiamo con questi
no,
stereotipi,
carità,
ti
non
prego.
Andiamo, non andiamo su queste cose. No,
non mi offendo, non mi offendo, sia tranquillo, non mi offendo.
Lei sa che cos'è la globalizzazione o no, signor Biagio?
Non so niente, non ne voglio sapere. Io so solo come funziona la mitragliatrice. Quella l'ho avuta.
Ma perché la mitragliatrice? Ma non si dice però.
Mitragliatrice numero uno. Senta, ma i signori Pinna, lei li conosce i signori Pinna?
Hanno passato nella circolare come la legna, mi quelli là.
No, i Pinna. No, adesso non bisogna essere così.
Mi sembra pericoloso.
Sono loro che stanno rompendo le balle. Sono loro che stanno rompendo le balle.
Cioè, sono loro che.
Bella, è tutta gente di mandare all'inceneritore. Perché sono nati poveri. Il nonno era un uomo che moriva dalla fame. Poi il babbo, poi loro adesso sono estraditi.
Ho capito, ma sono imprenditori.
Uno dei più importanti caseifici della zona.
Non è che uno può dire che vanno bruciati vivi, dai, su.
Questi Pinna, perché lo fanno? Perché importano il latte dall'estero?
No, dicono di no.
Ma non c'è nessun latte dall'estero.
Guarda in internet che ci sono le fotografie.
Ma quali?
A Pinna e a Mura, a Budusauri, che è un altro paese a 100 km da qua.
Sì, Mura, un tale Mura, sì, un tale Mura. Che c'è sotto?
Ma cos'è sto rumore di pecore?
In televisione, gli ho detto, fammi una risposta. Chi è il bugiardo? Questa fotografia o tu?
Chi è in sottofondo?
A Pinna, gli ho detto così, come te da Linda che lo brucia.
Scusi, però Pinna crea posti di lavoro, perché è un'azienda.
Brucierei, che vuol dire brucierei?
Che modo di fare? Che è comunque un grande imprenditore che crea posti di lavoro. Ora bisogna...
Un grande testa di cazzo, non imprenditore, un grande testa di cazzo, è un ruffo, basta!
Ma non si può trattare così la gente, si assuma la responsabilità di quello che dice, Biagio! Però...
Comunque il discorso nostro è questo, o si viene al caso del latte, se no chiediamo il referendum e facciamo la Sardegna autonoma, ci distacchiamo
dall'Italia. Ma quale Sardegna autonoma?
E guerra sarà!
Non ci interessa niente, c'è bisogno del carromotto, se ci sono bisogno dei missili, se c'è bisogno degli aerei, sono tutti pronti.
Scusami, ma dietro che cosa sento? Un rumore di qualcosa se sento dietro? Che c'è?
La macchina, la muggitrice che sente che sta andando.
Ciao, Biagio, avanti tutta, mi raccomando.
Se vieni in Sardegna, fatti vedere, però portami a Camilla,
Ma no, chi è Camilla? Camilla Ghini, abbiamo scoperto. Camilla Ghini, abbiamo impazzito con Camilla Ghini che è di Forum, se la vuole trombare.
Arrivederci.
Sentiamo, arrivederci.
Amico mio, che guerra questo Biagio, un po' eccessivo, leggermente eccessivo nei confronti dei signori imprenditori.
Naturalmente saremo, lo porteremo naturalmente su Rai 2 in prima serata, certo, naturalmente.
Sì. Ah, le è piaciuto Freccero questo Biagio?
Belle. Si sentiva naturalmente anche l'odore della mungitura, bellissimo, anche se la radio ancora non ha olfatto, ma naturalmente io quando ero a France 2 portavamo naturalmente la realtà con Beauvais, con Beauvais, la prima rivolta delle vacche con Beauvais, lo portavamo in prime time su France 2 eccetera, e portavamo tutto questo in televisione. Naturalmente poi è arrivato Renzi e ha tolto tutto, naturalmente, ma adesso è stato Renzi naturalmente e la Boschi, voi lo dimenticate sempre, la Boschi e Renzi, quel duo lì. Ma adesso naturalmente è tornato il sovranismo della Rai, il racconto.
Ma che c'entra?
Le pecore, bellissimo. Gavino Letta naturalmente in televisione, lo riportiamo. Padre padrone, non avete letto niente, non sapete niente eccetera, non avete letto. Io insegno naturalmente all'università anche naturalmente.
Scusi,
allora porteremo Gavino Letta in televisione.
Renzi ha creato la crisi,
naturalmente. Cioè, dobbiamo studiare economia, non l'avete studiato? Ho fatto una trasmissione naturalmente con l'economia dove raccontiamo la questione naturalmente delle quote. E vi posso anche anticipare naturalmente una canzone che ci sarà al Festival di Sanremo, che sarà su Rai 1. Una canzone
l'anno prossimo,
naturalmente. Un festival disastroso quello fatto quest'anno su Rai 1. Passerà naturalmente su Rai 2 sotto la mia direzione, naturalmente.
Allora,
e c'è una canzone che vi possiamo anticipare.
Anticipare.
Canta Luigi Di Maio. Naturalmente, una canzone scritta dal professor Savona, dal professor Rinaldi, naturalmente, e da Gianluigi Paragone. Questo è il testo. E canta Luigi Di Maio, naturalmente. Oh. Sentiamo il ritornello. Naturalmente.
Il congiuntivo, un ruolo distintivo, si usa per evento.
anticipazione
il
di
congiuntivo precedente. Naturalmente che va abolito, l'ha voluto Renzi il congiuntivo, l'ha voluto lui l'Accademia della Crusca, l'elite, ma io gli fiscio in testa l'elite, non me ne frega niente, abolire il congiuntivo naturalmente.
Grazie Francesco, ogni sera regala delle perle incredibili. E dove andiamo? Andiamo a direi che c'è Stefano da Roma, vai Stefano, dimmi.
Ciao, come va?
Dimmi Stefano, bene, va bene, più o meno siamo carichi, sì,
andiamo avanti. Ma niente, volevo dire che il pastore mi sta molto simpatico e rappresenta veramente meglio di chiunque altro la problematica che c'è dell'importazione.
Sì, vorrei però farti notare che Stefano, che signore ha detto che alcuni imprenditori sardi andrebbero bruciati, andrebbero messi nell'inceneritore.
È la rivolta contro le
elite. Il problema è questo, la globalizzazione, cioè è stata fatta un'Europa, dico cose banali, è stata fatta un'Europa della moneta, e senza pensare
un'Europa della moneta, amico mio, cioè qui c'è il problema che questi capi hanno troppo poco, c'è tanto latte che circola, tanto formaggio, il prezzo si abbassa e alcuni rimangono inculati, questa è la realtà.
Come fai a fare?
Va bene, Claudio da Bergamo, unico. Claudio da Bergamo, dai, vabbè, un problema, vai da Barisoni a parlare di queste cose. Claudio da Bergamo, dai, Claudio, dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Tutto bene?
Sì, Claudio, tutto bene, sì, dimmi.
Dai, no, niente. No, vabbè, io sono di Bergamo, faccio tutt'altro lavoro, sono distante dalla Sardegna, anzi.
Lei è amico del dottor Feltri.
Abita lì vicino a Feltri.
So dove abita, però non è.
Una villa,
ogni tanto in giro, sono a Maresana.
Non lo conosce, Feltri non lo conosce questo signore.
A me non ha mai pestato i piedi.
Ma
non
me ne frega,
pensavo lì vedendo a buttar via tutto sto latte. Però io mi sono chiesto, mi sono informato. Quanto fa una pecora al giorno di latte?
Quanto fa?
No, perché sembra un distributore, queste pecore, ne buttano via così qua, mezzo litro.
Allora?
Cioè, voglio dire, quindi voglio dire, c'ha anche un suo costo, cioè mezzo litro, una pecora da mantenere, veterinario.
Sì, ma no, ma questo non c'è dubbio, certo. E dunque?
Cioè, no, dico, voglio dire, a sto punto la prossima mossa che possono fare questi disperati è andare lì a tagliarsi le vene in strada, perché come dici
lei
te,
mi sembra è dalla parte dei pastori sardi, mi sembra di capire
sì, no, ma siccome, come dici te, che questi si inculano le pecore,
no, non ho detto io, fermo tutto, io non ho detto ho fatto una battuta al signore che c'aveva le pecore vicino e che parlava lui di inculata che prendono loro. Ho fatto una battuta, adesso non mi rompete i coglioni, perché non penso affatto una cosa di questo tipo.
C'è
Gottardo che insiste, ma chiedi se si incula una pecora, amico mio, ma tu non sai quanto sono sensibili questi sardi.
Non pago della situazione napoletana.
Fermo.
Adesso a voi.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Avanti tutta, resistiamo.
Di
fronte a questo moralismo allucinante,
una
avanti tutta
che urla il nome di Cruciani.
Ciao.
Mamma mia.
Io pedalo, sono Susanna, sono quella alla puttana con la bici.
Sono qui e non vai al ristorante.
È arrivato il conto.
E chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi qua?
In quale città, ragazzi? Io non lo vorrei dire, ma ogni volta mi capita l'occasione di dirlo, certo anche in altri posti, ma in quale città la gente sta cambiando residenza proprio in maniera esponenziale? C'è una corsa al cambio di residenza per essere avvantaggiati quando ci sarà il reddito di cittadinanza? In quale città sta avvenendo questa corsa continua, repentina, veloce, spasmodica nel cambiare residenza? C'è stato un boom di richieste. Per caso è a Trento? La risposta è no. Per caso è a Grosseto? La risposta è no. La risposta è una sola: a Napoli.
Che vuol dire?
perché ragazzi miei, purtroppo quando gli lasci l'opportunità in certe zone ne approfittano subito, si mettono
ma
dentro
nord,
subito per grattugiare.
C'è la grande
no?
evasione fiscale, ma di che cosa parliamo?
C'è più ricchezza che c'è.
Appunto, quindi non è che ci sono i buoni
comunque,
e cattivi.
Ti faccio sentire la professoressa.
Non è approfittarsi, non vuol dire approfittarsi.
Eccetera, certo, ma non ti sto dicendo, dove c'è più ricchezza c'è anche più evasione fiscale, non c'è dubbio.
Ma guarda,
ma...
se Davide Romano mi deve scrivere,
che
accendo
vuole,
il forno,
che
accendo
vuole,
il forno. Dico, guarda,
esponente della comunità ebraica milanese, diciamo.
Finisco alle 20:50, 20 minuti per scaldare il forno, 20 per cuocere le lasagne, più o meno ci siamo, ma è una roba da
è incredibile, è incredibile. Comunque, ragazzi, vi stavo dicendo, tu mi hai interrotto, ma insomma hai fatto perdere il filo, la questione della professoressa De Mari, la nostra amata professoressa De Mari, scrittrice, medico, persona, sai che ha regalato un libro a mia figlia? Mi sono visto recapitare a casa un libro per mia figlia, libro con un negro in prima in copertina.
Mamma mia, i libri non si buttano mai né
no,
si bruciano,
però,
perché loro lo facevano i nazisti.
Comunque la professoressa De Mari ha una sua tesi sull'immigrazione, si rivolge ai bonisti, in particolare a Cacciari. Guarda che in alcune cose io la critico, però su questo non ha tutti i torti, lasciamo perdere quella cosa ideologica che c'è dietro. Senti, senti.
Un continente che ha l'agricoltura ancora senza macchine, che quindi ha bisogno di tutte le braccia per sottrarre i campi alla savana o alla giungla. Lei è mai stato in Africa? Io ci ho fatto il medico e le assicuro, l'Africa ha bisogno di tutti i suoi uomini.
Si rivolge a Cacciari. L'Africa, che non la sente probabilmente, l'Africa ha bisogno di tutti i suoi uomini.
Il suo cuore piange davanti ai morti annegati. Eh sì, perché lei ha visto solo quelli. Lei piange solo su quello che vede. Ma la informo che per ogni morto annegato nel Mediterraneo ce ne sono tre che sono morti nel Sahara mentre cercavano di fare questa traversata folle, perché la gente impazzisce. Gli raccontano di questa nazione ricchissima che li accoglierà tutti, gli darà in mano a loro 35 euro, 35 dollari al giorno, quelli pensano 20 li mando a casa.
È efficace, però va all'attacco, è efficace, è una specie di guru da questo punto
ma
di vista.
Guru?
Guarda che mi affascina questa figura, lascia perdere gli gay, io sono di tutt'altra idea, però su questa cosa qua lei dice giustamente, voi vedete solo quelli che muoiono qui, ma ce ne sono tanti altri che muoiono.
E ci serve lei? E ci serve lei per sapere?
La gente impazzisce, la gente uccide e muore per raggiungere l'Italia. Per ogni morto nel Mediterraneo ce ne sono altri 5 che lei non ha visto e che noi potremmo fermare solo se smettiamo di cedere a questo ricatto. Dottor Cacciari, appartengo al popolo italiano, ne sono molto fiera.
Ma così chi
non
parla?
Le piacciamo, ce ne faremo una ragione.
Allora, dove andiamo? Andiamo a Giovanni da Verona, vai. Anzi, no, aspetta, c'era uno prima, sì, Giovanni da Verona, vai. Giovanni, dimmi.
Giovanni.
Dimmi.
Parenzo, ma sei una roba
ciao,
incredibile.
Ciao Giovanni.
Che cosa?
Ciao.
Che cosa?
Ma come cavolo fa a dire
ciao,
che
Giovanni.
Nel nord evasiamo più del sud? Ma è una vergogna quell'uomo lì. Ma
ho
dove cazzo hai vissuto?
È una stronzata con lo
Giovanni, Giovanni.
I numeri sono i numeri,
sì,
ma
che
i numeri sono i numeri, ma semplicemente perché ci sono più soldi
anche al nord. Quindi non esistono buoni o cattivi.
Ma
alcune aziende sono costrette a evadere, altre però lo fanno. E anche
dimmi, Giovanni,
ai singoli.
Dimmi Giovanni.
No, vabbè. Ho telefonato per i sardi, i pastori, io sono del settore.
Sì.
Questa
quale
cosa
settore?
Che è successo è solamente
sei delle quote
una
latte,
promozione
tu.
Tu alla Sardegna e latte.
Tu sei uno di quei furbetti delle quote latte del nord.
No, no, io no, non sono produttore di latte, io sono un trasformatore. Faccio
quindi sei uno di quei furbetti anche tu?
No, no,
delle
no,
quote.
Ti hanno
multato all'epoca, ti hanno multato delle quote.
Sono un artigiano che fa il mio mestiere, che paga le tasse.
Vabbè,
però quando
allora
sento
dimmi.
Uno che mi dice che non paghiamo le tasse noi nel nord, sei una vergogna.
Non l'ho detto
che
in
siamo
generale.
I neri proprio perché
non l'ho
le
detto in
noi
generale.
Solo,
non l'ho detto in generale, noi del nord.
Al nord
generale,
si pagano le tasse.
Sono del
nord,
nord.
Non ci sono i finti invalidi. Non ci sono i finti invalidi.
Ma non ci sono evasori fiscali al nord. Ma cosa
certo,
ci
vergogna,
sono?
Certo. Parenzo, sei una vergogna.
Non
come
ci sono evasori fiscali al nord?
Vabbè, certo che ci sono.
Non ci sono
dappertutto. Certo che ci sono.
In misura molto più bassa del sud, ma questo l'hanno detto.
Non ci sono evasori fiscali.
Certo, ma sono meno. La proporzione è diversa perché al nord ci sono più soldi.
Io guarda, io
vabbè,
non
Giovanni, dimmi, che vuoi dire? Che vuoi dire?
Per cui non voglio dire niente di male di loro, però cazzo, non dite che noi non paghiamo le tasse.
No, ma nessuno
le
paga
le
tasse. Che vuoi dire, Giovanni? Non ho capito.
Vabbè, comunque i pastori sardi stanno vivendo solo un momento che noi viviamo tutto l'anno. Via che loro hanno voluto fare un po' di casino per chiaramente mettersi in evidenza, ma nessuno li aiuterà perché è un problema di mercato.
Certo,
quando
questo
c'è
giusto,
un prodotto che viene prodotto troppo,
sì, certo, okay, non c'è dubbio,
e i formaggi
il prezzo
sono
si abbassa,
i magazzini pieni, cosa succede? C'è già una previsione che il latte è superiore a quello che è la domanda.
E infatti si inventano delle compensazioni.
Ma
si
non
chiamano.
È che si inventano, non possono inventarsi niente.
No, si inventano, la politica
mercato,
deve fare le compensazioni, quello si chiama.
L'anno scorso prendevano un euro, quest'anno sembra che tutti hanno fecondato di più, hanno fatto più parti, come diceva la signora prima, vegana. Sì. Purtroppo è vero quello che dice, che gli tiriamo via il latte all'agnello.
Vabbè, ma che c'entra, certo, quello? Ma quello è normale che sia così, ma chi se ne frega
dell'agnello?
Ma chi se ne frega dell'agnello, regà, dai,
no, comunque voglio dire, gli diamo da mangiare, poi quello che si può si tiene, quello che non
ciao,
si può
Giovanni,
si tiene.
Ciao, 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 ciao. Allora ragazzi, è con noi Parenzo, amico mio, e qui si parla spesso di prestazioni sessuali, si parla spesso di pilloline anche, perché se ne è parlato qui, tu lo sai che io me le faccio arrivare ogni tanto dalla Spagna, no? Da un signore che in Spagna le produce, mi fido ciecamente, però qui
se ne hai bisogno,
stasera
viva il
ti ho invitato un signore che si chiama Andrea Militello ed è un dottore, uno specialista di queste cose. Buonasera, buonasera.
Buonasera Cruciani, Parenzo.
Buonasera. Per parlare di farmaci adatti all'erezione e anche del famoso frenulo, il frenulo. Io inizierei dal frenulo perché è interessante. Parenzo non ha il frenulo, naturalmente, perché come sappiamo è come
cioè,
dire.
No, non è che non c'è.
No, non c'è, l'hai tolto.
Cioè, è stato
rimosso
in fase di circoncisione. Non è che sono nato senza il frenulo.
No, ma certo, sei nato col frenulo, ma lo hai come dire inciso.
Tu vuoi
no?
dire, ad esempio, dire Donato da Varese è nato stupido. Sì, esatto, questo è vero. Io sono nato col frenulo, però invece poi lo abbiamo.
Adesso io tolto. Il consiglio del dottore qual è? Ritorniamo su questa vicenda, perché lei è esperto del frenulo, anche tra le altre cose.
Beh, evviva.
Il frenulo a cosa serve in particolare? Cioè, se uno se lo tiene, è vero che ha una, come dire, ha una eiacula. Prima
ha una
di chi non ce l'ha
maggiore, si dice.
Allora, il frenulo, se conformato normalmente, fa parte dell'anatomia e unisce la pelle al glande. In effetti ci sono i recettori per il piacere, per l'eiaculazione. Quindi ci sono casi in cui è troppo breve ed è causa di eiaculazione precoce.
Addirittura.
E quindi ritrova anche. Sì,
cioè,
una
chi,
delle
ha il
cause organiche.
Cioè, chi ha l'eiaculazione precoce, e Parenzo potrebbe dire Mercù, per esempio, lo dici sempre.
È certificato, non lo dico io, lo dice la storia.
Chi ha l'eiaculazione precoce, la colpa può essere del frenulo.
Può
giusto?
Essere legata a un frenulo breve, assolutamente, come l'ipersensibilità del glande, ma il frenulo breve è una delle cause.
Frenulo breve, com'è che ha detto?
Sì. Sì, il frenulo breve o corto, il filetto che unisce la pelle al glande nella parte sotto, se è troppo breve, e come si vede che se è breve, tirando giù la pelle, specialmente in erezione, si fa fatica, no?
Attenzione, anche fermi tutti, giovane. Però andiamo nel tecnico, però è importante questa cosa qua. Per capire bene se uno ha il frenulo breve, che cosa deve fare? Facciamolo tecnicamente,
guarda.
Deve tirare giù.
Allora,
fidanzata
l'ascolto,
questo
deve giù la pelle, fa scendere giù la pelle, tra anche col pene a riposo.
Scappella, come si dice in termine.
Corto, in effetti il glande tende a essere attratto verso il basso, perché questa piccola cordicella, essendo corta, attrae il glande, quindi già si chiama un effetto concorde.
No, fermi,
effetto concorde.
Una dottoressa, non posso dire il nome, dice: ma chi ha detto che non c'è il frenulo con la circoncisione? Effettivamente.
Allora, viene ricostruito, si può fare una frenuloplastica, nel senso circoncisione.
No, ma la dottoressa, non posso dire il nome, è importantissima, dottoressa, esperta peraltro in anche questo.
Ma viene tolto sto frenulo con la circoncisione o no, dottore?
No.
Sì, viene tolto e poi viene ricostruito con una frenuloplastica, se si vuole ricostruire.
No, ma quando si fa una circoncisione, diciamo. Come
succede agli ebrei, insomma, in quella religione
non c'è
lì,
ricostruito proprio niente, c'è un piccolo, a parte che si fa anche per igiene, il 90% in America dei maschi se lo fanno, poi soprattutto diminuisce un po' la sensibilità e quindi
ho capito, ma sto frenulo resta
quindi,
o non resta?
No, non resta, la dottoressa che è qui al,
che dice la dottoressa?
Sta,
non ho capito, che dice?
Non posso dire
resta
il nome,
o non resta
la dottoressa
non
che
resta.
È esperta di queste
ma
cose qua,
sta dottoressa. Resta o non resta sto frenulo?
Il frenulo nella circoncisione viene eliminato e può essere ricostruito, però
essere ricostruito nella circoncisione,
ecco, no, ma infatti non c'è nella circoncisione, rimane.
Okay, come rimane? Perché sta dicendo rimane sta dottoressa? Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Rimane o non rimane?
Chi ha detto che non c'è il frenulo?
Noi dobbiamo eliminare la pelle e il frenulo viene coinvolto nell'intervento, perché è quel tratto di pelle che unisce al glande. Nella plastica, dovendo togliere un pezzettino di pelle, dobbiamo aggredire anche il frenulo. non possiamo, no?
No,
non,
questa è un'altra cosa, ma nella circoncisione.
Comunque, questa dottoressa è esperta di altro. Non esatto, allora, che cazzo si vuole, occupa che... anche di.
Vabbè, comunque, dottore, io voglio dire una cosa.
Vuole sapere, mi dici chi è questo? È un urologo o no? Mi dice la mia amica
Militello,
dottoressa.
Lei che specializzazione ha, Militello?
Io sono andrologo e urologo.
Ah, ecco, è importante andrologo, questa cosa. Sì. Qua. Allora, però la circoncisione però, insomma, non è che toglie il frenulo.
Non lo toglierà completamente, ma insomma, lo toglie, dai, su, lo toglie sto frenulo. Altrimenti, che cazzo è sta circoncisione se non toglie il frenulo?
Voi gli faccio vedere, te l'ho capito. No, non hai mai visto la circoncisione.
Allora, voglio capire, dottore, lei dice che se uno tira giù, diciamo, la pelle.
Non lo toglie assolutamente.
Se uno tira giù la pelle.
Se tira giù la pelle e c'è un frenulo corto, si vede proprio il glande che viene attratto verso il basso.
E lì spesso si potrebbe avere l'eiaculazione precoce, giusto?
E questo può essere una causa. In erezione il problema invece è molto evidente, perché proprio la pelle del prepuzio non riesce a scendere perché viene bloccata, no?
Questo è importante.
Quindi cioè, non si riesce a scoprire il glande, ed è un disagio spesso nel giovane. Questi disagi, questo anche dell'atto sessuale, sono legati magari
infatti
a un frenulo corto.
Infatti c'è la circoncisione chirurgica che qualcuno deve
che
fare,
che poi prolunga, diciamo, il godimento senza farti venire. Questa è la sostanza, no?
L'intervento più blando è la frenulotomia, cioè viene eliminato solo il frenulo. L'intervento benissimo. Più importante è la circoncisione, in cui si toglie anche il prepuzio che ricopre il glande.
Benissimo. Senta, professore, io voglio una cosa. Lei tra tutti questi marchi ingegni che ci sono adesso, tra Viagra, Levitra, l'altro giorno Sgarbi ha detto che usa Levitra, poi c'è il Cialis, poi c'è un altro che si chiama Spedra.
Lo Spedra che
ecco, quello più invasivo qual è? Cioè, adesso io non voglio farle una classifica, spero che lei non sia pagato da una di queste aziende per fare.
No, non abbiamo supporti.
Il Levitra va molto di moda, no? Questo Levitra o Levitra, non so come si chiama.
Ma come siete così esperti di sta roba?
Levitra, e qual è il vantaggio del Levitra, per esempio?
Ma perché non vi funziona più? Non ho capito.
Diciamo che il sildenafil è il capostipite. Il problema di tutti questi farmaci, non entro nel tecnico se non vi annoio, però bloccano degli enzimi che sono sia nei corpi cavernosi e quindi la loro azione, però diffusi anche in altri organi. Allora il segreto del farmaco migliore è agire quasi esclusivamente sui recettori, diciamo, su queste proteine dei corpi cavernosi. Allora il vecchio Viagra, sildenafil aveva un impatto importante, però anche degli effetti, si dice, sistemici e importanti, perché colpisce anche altri organi. È un vasodilatatore, no? Quindi cefalea, gastrite,
non si concentra sul pene, diciamo.
Esatto.
Invece Levitra
fa bene anche per la gastrite?
No, o fa male addirittura?
No, la provoca, perché vasodilatando può dare acidità.
E Levitra invece,
no?
Non ho capito.
Levitra non potrei mai prenderlo, vedi, allora.
Il Levitra ha una selettività migliore e quindi già lo mettiamo in una scala, diciamo così, un gradino in più, senza fare concorrenza, insomma, tra i farmaci, nessuno vuole, perché poi è come un vestito, no? Ognuno gli va bene il suo.
Ognuno gli va bene il suo, assolutamente.
L'ultimo nato era lo Spedra, che, diciamo così, ci prometteva una super selettività, forse a discapito di qualche effetto terapeutico, mi permetto di dire. E ultimamente, e qui termino, hanno riproposto il sildenafil in una formula oro dispersibile. È una sorta di francobollino che si mette sotto la lingua, si assorbe in pochissimi minuti e va subito nel sangue, quindi non ci sono interferenze con la cena.
Ma ci sono alcuni che funzionano in mezz'ora, in tre quarti d'ora?
Beh, la maggior parte ha un'azione in 20-30 minuti.
20-30 minuti.
Quello il più lento qual è? Il più lento è il famoso Cialis, che la molecola è il tadalafil, che copre, se tutto va bene, anche 36 ore.
Ma lei personalmente,
ci fai 36 ore con quella?
Io voglio dire una cosa, lei personalmente, che cosa prende personalmente lei? Cioè, tra questi qua?
Io se l'ho usato, parlo apertamente, tra i miei preferiti è il tadalafil.
Vabbè.
E il Cialis, scusi, che magari poi col termine. Il Cialis, in chi specialmente non ha particolari problemi, dà un'ottima risposta e copre tante ore.
Mi dispiace per
copre
voi,
tante
ragazzi,
ore, soprattutto copre tante ore. Chimica, dice che però copre tante ore. Copre tante ore.
Ma
la chimica è importante, ragazzi. Si vive con la chimica.
Ma la chimica
è importante anche da un punto di vista organizzativo.
Ma si lega un libro. Ma che ci fa con quella roba di tante ore?
Se uno vuole scopare, lascialo scopare. No, professore, la saluto.
Parliamo di farmaci.
Militello, un abbraccio. Ragazzi,
buon lavoro.
Silvano,
la dottoressa mi scrive piselli rovinati marciti.
Ma quando mai? Daniela, Franco, Silvano, Tommaso. A domani, italiani!
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Davide Parenzo!